vorrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale. Vengo anch'io,
no tu no,
per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone, e vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io,
no tu no,
vengo anch'io,
no tu no,
e vengo anch'io,
no tu no.
Perché?
Perché no?
Si potrebbe andare tutti quanti ora che è primavera. Vengo anch'io,
no tu no,
con la bella sotto braccio a parlare d'amore e scoprire che va sempre a finire che piove, e vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io,
no tu no,
vengo anch'io,
no tu no,
ma vengo anch'io,
no tu no.
Perché?
Perché no?
Si potrebbe poi sperare tutti in un mondo migliore. Vengo anch'io,
no tu no,
dove ognuno sia già pronto a tagliarti una mano. Un bel mondo sol con l'odio ma senza l'amore, e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io,
no tu no,
vengo anch'io,
no tu no,
no vengo anch'io,
no tu no.
Perché?
Perché no?
Si potrebbe andare tutti quanti al tuo funerale. Vengo anch'io,
no tu no,
per vedere se la gente poi piange davvero e scoprire che battono anche le suore, e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io,
no tu no,
no vengo anch'io,
no tu no,
vengo anch'io,
no tu no.
Ma perché?
Perché no?
Vengo anch'io.
Allora eccoci la domenica, oggi quasi puntuali, anzi come un cronometro abbiamo cominciamo la nostra trasmissione domenicale. Vengo anch'io. Ovviamente le prime cose che noi vi ricordiamo, come sempre facciamo sempre l'appello a chi può sottoscrivere e aiutare questa radio a continuare a andare in onda, vi diamo le coordinate del conto corrente postale, che è il 61 80 40 01 intestata Radio Onda Rossa, via dei Volsci 56 00 185 Roma, oppure andare sul sito www.ondarossa.info, forte a trovare tante cose, le vecchie trasmissioni, risentire nel podcast, come si dice, le trasmissioni che sono state registrate. Potete pure cliccare su sostieni la radio e ci sono le coordinate per poter sottoscrivere in forma elettronica. Fatto questo, noi oggi avremmo voluto parlare nella prima parte della finanziaria, ne parleremo ugualmente insomma, però dato che abbiamo avuto una defezione all'ultimo momento per motivi di salute, e se ci ascolta gli facciamo tanti auguri e che si rimetta al più presto, insomma gli è venuta una febbre abbastanza virulenta che non
è giovane, deve crescere
e devono crescere, sì, sono le cose malattia, di stagione insomma,
una malattia esatta.
Però ci riserviamo magari la prossima settimana, perché questa questione della finanziaria è una cosa seria e va affrontata, perché è una finanziaria di classe secondo me, in cui fa una grande ridistribuzione come ormai da anni, dal basso verso l'alto. Poi accenneremo qualche cosa, però oggi c'è questa giornata, si sta votando in Turchia, delle votazioni assolutamente illiberali, come ti posso dire, in cui si sono caratterizzati per stragi, bombe per le strade, l'impedimento ai giornali che criticavano, manco d'opposizione vera e propria, giornali di critica sono stati chiusi, hanno carcerato i giornalisti, hanno assaltato e chiuso delle televisioni indipendenti, no? Che per, cioè lì no, non è consentito parlare male di Erdogan, come più o meno qui in Italia, perché non è consentito parlare male di Renzi, perché se no sei un gufo, un pessimista, tu fai danno alla nazione, e noi vediamo che pure qui c'è una cultura di subalternità da tutte le forze. Ormai non si capisce più niente se l'opposizione chi è, chi non è, cioè, perché non c'è una voce diversa anche qui, ma lì l'hanno fatto con più brutalità, perché Erdogan si gioca tutto, sono elezioni anticipate richieste da lui perché vuole raggiungere una maggioranza assoluta per cambiare proprio il modello costituzionale turco. In Turchia c'è stata una reazione, l'altra volta hanno avuto un risultato che gli ha impedito di poter fare il suo gioco, e lui ci riprova questa volta con molta tensione nel paese, in cui il partito che si oppone a questa scelta, un partito fatto da curdi e da tutta la parte, diciamo, democratica, anche liberale, hanno fatto un'alleanza col PKK, diciamo, di fatto hanno creato questa formazione unitaria per impedire la svolta autoritaria di Erdogan. E con molta tensione sentiremo qualche corrispondenza dei delegazioni degli osservatori che sono andati in Turchia a cercare di capire, di vedere la regolarità delle elezioni, per quello che ne può uscire in un regime del genere, andare a guardare, e magari anche stasera riusciamo a capire cosa succede. Ci sono minacce che se le cose non vanno come vuole Erdogan potrebbero scatenare conflitti, oppure viceversa, se le cose vanno come vanno Erdogan costringe sicuramente una parte di turchi e anche di curdi alla clandestinità per la resistenza. Insomma, è qualche passaggio molto delicato, si sta sottovalutando, e cercheremo di parlare e raccontare queste cose. Ieri c'è stata la giornata chiamata dai curdi per di manifestazioni un po' dappertutto a sostegno della liberazione di questo popolo che ormai dall'inizio del secolo scorso lotta per la propria indipendenza, perché se lo sono spartiti tra quattro stati nella prima guerra mondiale, e questi continuano a resistere, e quando un popolo resiste così a lungo ci metterà tanto tempo, alla fine arriverà alla vittoria. È inevitabile questa situazione, così vale per i palestinesi pure. Poi vorremmo trovare il tempo anche di dire due cose sulla chiusura dell'Expo. Cercheremo, insomma, di fare questo porpurì, perché poi ci propinano la minaccia che il modello Expo verrà esportato a Roma. Il modello Expo è stato il lavoro gratuito, il modello Expo è stato
comunque sottopagato,
gratuito e sottopagato, non è che c'è stato altro lavoro, è stata una vetrina per qualche multinazionale, no? Che ha sponsorizzato questa iniziativa, tutto va bene, madama la marchese, piata la del culo, però voi sudditi, e qua ci esportano il modello Expo, e ci stanno esportando anche il modello Renzi generale, cioè Renzi il commissario d'Italia, non il sindaco d'Italia, perché lui sta governando senza essere stato eletto, nessuno l'ha nominato, ha fatto un blitz, ha occupato un partito, prendendosi il partito si è preso pure il governo, preso il governo perché qualche potere senza volto europeo l'ha messo lì, e lui con lo stesso metodo di commissariamento nazionale sta commissariando i posti dove non gli va, guarda la porcheria che hanno fatto su Marino. Cioè non è che Marino è uno difendibile, è uno che non ha mai governato, non ha mai gestito la città, però la porcheria che hanno fatto apre un precedente di democrazia, quando a qualcuno non gli sta bene, che non è funzionale al sistema, lo dimettiamo. E ci sono, hanno fatto vedere come si può dimettere un sindacaletto. E la cosa più grave è che stanno attrezzandosi per far sciogliere i 20, i 16, quanti sono rimasti, i municipi romani, che sono eletti con la legge per conto loro. Cioè non dovrebbero avere conseguenze di quello che succede col comune, eppure si stanno preparando a commissariare e a sciogliere di imperio anche i municipi di Roma. Insomma, questa è la democrazia. Cioè, alla Erdogan, tanto è vero, quello che succede in Turchia è col beneplacito di queste democrazie occidentali ipocrite, perché non è che sta a fare queste cose non avendo la copertura dell'Europa e degli Stati Uniti. Bene, noi cercheremo di ragionarne in questo modo. Intanto io mi preparo a fare la prima corrispondenza, lasciando la parola sia a Vincenzo che a Serafino.
Sì, tu avrai delle difficoltà perché ovviamente chi stiamo per telefonare sono dentro i seggi. E ovviamente non è regalato che possano sentire le comunicazioni, avete visto, le hanno interrotte quelle dei cosiddetti network sociali, ma pure quelle telefoniche funzionano abbastanza male. Io ho avuto una mezza telefonata questa mattina presto che mi dicevano che nelle località dove stava Simonetta ancora le cose erano tra virgolette normali, cioè si procedeva al voto, ma già c'erano degli arresti in alcune località vicine, mi parlava di un coreano e di un tedesco, ma tant'è, auspichiamo il meglio ovviamente, eccetera, e sentiremo dalla loro voce, compresa Cristina e altri ancora ovviamente, come stanno andando queste operazioni di voto, tenuto conto che lì si vota, ci abbiamo una differenza di 2 ore in avanti, quindi si vota già da 5 ore in Turchia, e le votazioni arrivano fino alle ore 17 di là, cioè fino alle 5, che qui saranno le 7. Quindi per questo c'è l'appuntamento di questa sera al centro Ararat, per chi lo conosce meno, al villaggio globale, dove ci sono questa postazione dei curdi. Cercheremo di festeggiare, ne sono convinto ovviamente, il risultato dell'HDP, che mette ancora estreme contraddizioni in questa democrazia blindata, in questo stato di polizia dove esiste ovviamente il dittatorello Erdogan, come dire, mosso con i fili della NATO e degli occidentali. E per questo dicevo, avremo delle difficoltà per mettersi in contatto, speriamo che le risolviamo, così avremo in diretta l'immagine di cosa sta accadendo. Non vi possiamo dare appunto i risultati del voto, perché quelli non li avremo che in serata, e quindi domani mattina la rassegna stampa che faranno i compagni che sono in radio potranno già indicare quali sono i risultati e poi farne una diretta e così via fino a martedì, quando avremo tra noi anche le delegazioni romane oltre quelle nazionali che sono andate, così potremo comunque avere le riflessioni, perché tante sono i contributi che sono stati recuperati in questi già 4 giorni che sono lì presenti. Immaginate, la delegazione italiana sono circa 90 compagni, quella europea sono 480 compagni, è una mobilitazione vera, ma la mobilitazione, sono arrivati in Turchia, appunto ve l'ho detto, arrestati i coreani, sono arrivati gli americani, quando parlo così sono arrivati delegazioni, parliamoci chiaro, insomma, no, sono arrivati dal Giappone, cioè veramente hanno sentito tutti quanti, ma del resto non lo nasconde neanche le nostre reti RAI, no? Che mandano lì molti corrispondenti, e ovviamente non tutto potranno fare Erdogan, no? Dentro questo stato di polizia, perché dovrà farlo davanti agli occhi anche di questi, siccome i giochi sono in corso, pensate solamente ai giochi tra Erdogan e la Merkel, cioè tra Erdogan, la Merkel e l'Europa, no? Questa trattativa sui migranti è una cosa veramente ignobile, sporca, carne da macello, insomma, no? come se non avessimo capito che questa dare il via alle centinaia di migliaia di profughi che stazionavano ovviamente in Turchia fino a 4 mesi fa, vista la guerra in Iraq, vista la guerra in Siria.
Tanto per confermare quello che tu dicevi, i telefoni rispondono liberi, dopo un po' si interrompono.
Vabbè, riproviamo.
Insistiamo
perché
a chiamare.
Ci mancherebbe, se no quantomeno qualche notizia riusciamo a darvela anche noi, anche se dicevo. Nessuno potrà mai credere ovviamente che i profughi che prima purtroppo morivano dentro il Mediterraneo arrivando con una fatica estrema fino alle sponde della Libia, no? Immaginate che giro della Madonna, oltre che tutta l'Africa,
certo,
venire appunto dal Medio Oriente, fare quel giro eccetera, poi a un certo punto si sono aperte le strade, quella da rotta dei Balcani, ma è mai possibile così a cazzimme? No, quello c'è stato un via libera nel momento in cui Erdogan ha dato agli americani la base di Incirlik per fare i raid ovviamente sui territori, no, e via di seguito. C'è stato l'accordo per cui ha detto adesso invadiamo pure l'Europa da questo punto di vista. Quindi, amici cari, io non ve sostengo più qui nei campi profughi miei, andate verso l'Europa perché li mettiamo in mezzo e vedrete come rispondo. Cioè, si usano la disgrazia, la guerra, eccetera, per mettere, come dire, delle palle al piede anche all'Europa, che lo fa volentieri, non lo fa lo volentieri. Vi ricordate la splendida Merkel che dice, come Gesù Cristo, venite a me che vi accorgo tutti quanti, poi 2 giorni dopo ha detto basta, non vi accorgo più, oppure ha fatto la selezione, i siriani vanno bene, tutti gli altri disgraziati no, come se ci fosse. E l'ONU certifica 33 guerre in questo momento, eccetera, c'è solo quella in Siria, lasciamo perdere, non fa morire i polli. Ecco, tutto questo però ha comportato dentro questa non spontaneità, perché l'unica spontaneità è coloro i quali che ancora affrontano via mare e morono come cavallette, pensate a tutte queste creature, questi ragazzini, 4 mesi fa era stato preso a simbolo ovviamente quel ragazzino siriano che poi si era manifestato come il ragazzino dei Kobane, cioè il padre, l'unico che si è salvato era dei Kobane, quindi era un'immagine doppia, insomma, l'immagine di quelli che per disperazione scappano, l'immagine di chi invece proviene da quel paese che resiste, insomma, no, queste sono. E beh, dentro questo quadrante, l'accordo fatto con la Merkel è un accordo ignobile. Te damo 1,5 miliardi per mantenere i disgraziati da te, e quindi era esplicito il gioco, no, che via libera, adesso partite e mettiamo in mezzo i profughi, così mi dovete dar via il placet anche a me di farmi i cazzi miei qui dentro, di diventare dittatorello dentro la Turchia. È una cosa infame quello che sta avvenendo, per cui immaginate queste elezioni, se non gli permettono, nonostante lo stato di guerra in tutto il sud-est della Turchia, cioè nell'Anatolia orientale, nel Kurdistan come la chiamiamo noi, non riesce a trovare quel 47% che gli servono per fare il dittatorello, e che quindi il suo gap rimane intorno ai 38-40%, e deve fare un'alleanza o col partito nazionalista, i cosiddetti lupi grigi, oppure col partito repubblicano, l'ex Ataturk, eccetera eccetera. Ma l'importante per noi è che quegli 80 deputati diventano 85-90, ma non tanto il numero, cioè abbiano superato la soglia del 10% che gli impedisce di fare il dittatorello da questo punto di vista, e che quindi deve rispettare i curdi in una situazione medio orientale in cui c'è guerra dispiegata, in cui ci sono le più grandi armate del mondo, porca puttana, lì dentro ci sono quelle russe, ma ci sono quelle americane, ci sono quelle turche, ci sono quelle dell'Arabia Saudita, ci sono quelle degli Emirati, cioè c'è di tutto e di più dentro questi, gli inglesi ovviamente,
francesi,
no, eccetera eccetera. Ebbene, dentro il pericolo che si arrivi ad una spartizione per un nuovo Medio Oriente in cui anche i turchi facciano la fine del vaso de coccio. Pensate che questo primo incontro a Vienna sul destino della Siria vi hanno partecipato ovviamente la Russia, ovviamente gli Stati Uniti, ovviamente l'Arabia Saudita, ovviamente la Turchia, ma non ovviamente la prima volta ci partecipa l'Iran. Quindi vogliono chiudere questa partita sulla Turchia, Assad o non Assad, in termini di un accordo, no? Di un trattato, voglio dire questo. Gli unici che non hanno chiamato fino a questo momento sono i siriani, Ma te pare che uno fa un trattato non chiama quelli le parti belligeranti che stanno sul terreno? Ma che cazzo è? Non chiami Assad, non chiami l'ISIS, non chiami Al-Nusra, non chiami quelli che chiami l'esercito libero, non so manco chi cazzo sono, eccetera. Ma non chiami i curdi.
Anche perché c'è un principio fondamentale, Vincenzo, che la pace non è che si fa tra amici, la pace si fa
con nemico.
Certo.
Quindi non chiami i curdi. Ma come? Fino a qualche mese fa, perché erano gli unici che difendevano la cosiddetta umanità, perché erano usciti a battere l'ISIS direttamente a scapito del sacrificio dei 2000 combattenti e combattenti, e dico, oh, io fin quando non ci sarà questa visione è tutto in termini di spartizione più biega dentro quella storia. Allora la mobilitazione serve, la mobilitazione è importantissima, cioè come loro sul campo si autodifendono e danno una significanza di sé, cioè io sopra la testa mia non ci potete passare, perché noi abbiamo resistito agli F-116, agli armati, all'esercito turco che ci ha invaso i villaggi, ce ne ha distrutti 17.000, ci ha fatto diventare la condizione di profughi interni, e adesso io me devo essere subalterno alle armate. Ma no, ma non esiste, insomma, io resisterò, però non basta. Quindi la solidarietà internazionalista bisogna che se le spiega, insomma, ieri, che è stata una giornata importante, qui a Roma c'erano 2000 compagni e compagne, non so tantissimi, parliamoci chiaro, potevamo fare molto molto di più, ma è stato importantissimo portarli in piazza, voglio dire, è stato importantissimo dimostrare che Roma è per il Kurdistan, come è Bologna, come è Firenze, come è Genova, Torino, Milano, come oggi, primo novembre, giorno delle votazioni, ma stanno tutti, prego.
Ci abbiamo Simonetta, pronto?
Simonetta, pronto? Come va?
Sentiamo malissimo.
Abbiamo finito adesso di fare i giri dei seggi del distretto di Silvan, che è una cittadina che è stata attaccata dalla polizia, ci sono ancora le barricate, anche l'ultima settimana ha cercato di entrare nei quartieri e non è entrata. Abbiamo visitato i seggi dei villaggi intorno, ci hanno tutti accolto benissimo, perché qui i presidenti dei seggi sono nominati dal governo, però qui non riusciamo a avere un attimo, perché questo che ci accompagna è uno dei sindaci della comunione, l'unione dei sindaci della zona di tutta l'Istan, e ci sta accompagnando ed è un personaggio, lo conoscono tutti dove arriviamo. E nel mio gruppo c'era anche un parlamentare tedesco, dei compagni tedeschi, ieri abbiamo incontrato anche un lord tedesco della Camera dei Lord, è venuto da tutta Europa, ma anche dal mondo, le delegazioni sono più di 50, i compagni dei Gobas stanno in un altro distretto e anche altri compagni stanno in vari distretti, ci hanno diviso andare in giro questi seggi e controllare. Non so se si sente ancora.
Si sente benissimo, vai.
Con la linea. E quindi ci sono stati qui a Silvan, è una delle zone pericolose, si è parlato molto di Cisre, però anche a Silvan sono stati uccisi dei civili, hanno risposto molto bene, mentre a Cisre non c'è stata molto risposta alla polizia e all'esercito, mentre qui a Silvan c'è stata una risposta grande, la polizia non riesce a entrare nei quartieri, abbiamo fotobarricate, i colpi di mortaio che addirittura che si sono indietro. Abbiamo rilevato in un seggio che c'era armato con l'esercito, cosa vietata, l'abbiamo segnalato agli scrutatori dei seggi, i quali hanno fotografato, hanno mandato un esposto su questo fatto per intimidire. In un altro seggio è arrivato un carro armato, sono scesi 20 militari tutti armati, hanno guardato la gente e poi se ne sono andati, fanno delle azioni di intimidazione.
Simonetta,
siamo i bambini.
Simonetta, ascolta, senti, ma tu sei in grado in questo momento di vedere la...
A Digile, un altro distretto, a Digile hanno fermato due compagni coreani di un'altra delegazione, coreani, americani, e un compagno dello Sly Cobas, di cui non ricordo il nome, il quale ha già avvisato, è stato l'interprete e gli ha dato il conducente del pulmino. Ora i compagni hanno mandato uno dell'EDP, l'HDP, e andando a recuperarli, se lasciano i compagni, e hanno mandato anche degli avvocati. E per il resto non abbiamo notizia di altre situazioni critiche.
Senti Simonetta, mi senti?
Sì.
Senti, volevo sapere una cosa, per quello che tu puoi vedere, l'affluenza ai seggi, le file sono lunghe?
È altissima, è altissima. Normalmente c'hanno l'80%, credo che quest'anno avrà, che questa volta avranno anche di più, perché la gente, proprio per reazione alle indicazioni, noi siamo arrivati alle 8:30 stamattina, che da voi erano le 6:30, e abbiamo visto decine di persone che vanno, in molti seggi hanno finito già tutti i votanti di votare, si chiude alle 4. Pronto?
Sì, sì, sentiamo, ma questa affluenza alta dovrebbe avvantaggiare
certo, nonostante la vostra che è stata disseminata da Erdogan, come diceva il Corriere della Sera,
sì,
i votanti i curdi votano il partito.
E no, perché qua dalla televisione stamattina ho visto un servizio, davano con entusiasmo, hanno fatto la diretta mentre votava Erdogan, il primo ministro accompagnato da ragazzini.
Le radio e le televisioni governative qui,
e qui c'avevano le stesse che...
sì, ieri le radio... abbiamo incontrato i deputati dell'HDP. Erano tutti sicuri e tranquilli, perché la gente, non dico perché siamo nella zona del Kurdistan, però hanno avuto qui anche a giugno l'80% per le DP e il 20% per gli altri partiti.
Simonetta, ma ci sono davanti agli occhi tuoi, hai visto queste intimidazioni, sono presenti, sono visibili?
Io ho fotografato il carro armato visibile dentro la scuola, e i soldati, a questi scrutatori che hanno fotografato come ho fatto io, l'hanno fermato, e loro hanno detto no, noi portiamo avanti la denuncia, perché è vietato stare all'esercito, alla polizia, dentro i seggi e anche fino a 20 metri dal seggio, e quindi non dovevano starci. Invece stavano nel cortile della scuola, la gente un po' si intimidisce. Oddio, qui non ha paura nessuno, io sono circondata da 20 bambini.
Beh, quelli...
con i seggi salutano, e poi la gente ci applaude quando gli dicono qui è una delegazione italiana. Ci siamo incontrati con un'altra delegazione dei nostri, c'erano delle compagne giornaliste che sono lì con noi, e la gente ha visto che ci siamo incontrati, tutti hanno applaudito dentro il seggio.
Senti,
però insomma il file, il terrorismo che hanno fatto per chi veniva qua, pericoloso, insomma, è pericoloso. Se sparano ci dobbiamo scansare, ma non è che noi andiamo lì dove ci sono gli scontri. Dove ci sono gli scontri prendiamo altro, basta.
Avete avuto modo di fare degli incontri in questi due giorni precedenti?
Sì, abbiamo avuto modo
di fare degli incontri con l'HDP, con l'Associazione delle Donne.
Sì,
dei
ieri abbiamo... ieri abbiamo incontrato i deputati di Diyarbakir dell'EDP, e abbiamo incontrato anche l'avvocato di Dino Frisullo, che è responsabile degli esteri dell'EDP, che si è fatto 5 anni di galera, è uscito pochi mesi fa, e ha salutato la delegazione italiana dicendo io ricorderò sempre Dino Frisullo, e quindi ha detto che la sua seconda patria sarà sicuramente l'Italia. Comunque tutti parlano, compagni sono molto stati qui, e rispetto anche alle altre delegazioni ci hanno fatto incontrare sia deputati che responsabili del partito, molto più degli altri. Comunque tutti hanno potuto incontrare persone molto preparate, anche chi va a votare sono persone molto politicizzate. Noi anche nei villaggi piccolissimi la gente sa parlare di politica, leggono i giornali, e vanno a votare consapevoli. Avevano girato la voce che le donne accompagnate dal marito, abbiamo fotografato le donne senza seggi da sole, donne che fanno anche le scrutatrici anche in questi villaggi, dove verso Batman, Silvan è verso Batman, siamo verso sud del paese, e alcuni parlano anche un po' arabo, e comunque sono viaggi molto, ci sono delle grandi estensioni di terra fertile, ci sono dei latifondisti, veramente la gente dei villaggi lavora nei campi.
Senti, ma oggi è l'anniversario di Kobane, se ne è parlato anche di questo lì direttamente?
Sì, si è parlato anche di questo da parte dei compagni, però non stanno dando un grande rilievo perché sono tutti presi dalle elezioni.
Va bene, allora li saluti tutti quanti.
Io sì. Ti consiglio, se lo puoi fare, quest'immagine che hai fotografato, magari girale con WhatsApp, perché così le socializziamo pure nelle liste qui.
Sì.
A cosa ce li mandi, così anche visivamente l'informazione è importante. Se ce li giri.
Però ogni tanto i telefoni non funzionano, WhatsApp mi si blocca e non riesco sempre.
Se ci riesci, io lo dicevo così, così noi.
Come mi avete telefonato, perché non riesco a capire perché mi si blocca tutto. Io ho un gruppo WhatsApp con gli altri compagni che stanno in seggio e non riesco a comunicare. Probabilmente se mi chiamano è diverso da quando chiamo io e quando invio io le immagini.
Comunque, Simonetta, la comunicazione telefonica è andata benissimo.
Bene, vi ringrazio.
No, allora tu ricorda a loro che ieri a Roma eravamo in 2000 a sostenere Roma per il Kurdistan.
Lo so, abbiamo seguito i streaming, abbiamo seguito
e però
immagini.
Ci sono state anche altre 6 manifestazioni da Torino passando per Firenze eccetera. Oggi c'è Bologna, ce ne sono altre 5.
L'abbiamo visto ieri sera in albergo, perché con internet si vede tutto, in albergo abbiamo il wifi, quindi la sera possiamo. Adesso qui ho tralasciato la mia delegazione e non posso andare qua con il seggio.
Va bene, ci sentiamo in serata, così ci date i risultati diretti.
Basta.
Ciao, un abbraccio.
Ciao. Allora, in questi mesi possiamo dire questo, nonostante in queste ultime settimane soprattutto, nonostante gli atti di violenza, arresti, omicidi e stragi, la determinazione del popolo curdo e dei democratici turchi non è calata affatto. Cioè, ce ne dava una rappresentazione la stessa Simonetta, questa affluenza, diciamo, alle urne, che non è un dato elettorale. Questo non va letto solo come dato elettorale, questo è un fatto politico d'enorme portata, perché lì si gioca una partita che anche attraverso l'istituzione parlamentare diventa fondamentale per la sopravvivenza di questo popolo e per impedire che un personaggio come Erdogan metta le mani sulla Costituzione, metta le mani in maniera definitiva sullo Stato turco. Ovviamente sappiamo che questo qui ha fatto, e i suoi accoliti hanno fatto una campagna elettorale sulla base del populismo più sfrenato. Io sentivo, leggevo l'altro giorno che addirittura nei comizi si diceva così: cari concittadini, ma cosa volete? Avete il cibo, avete una casa, se vi manca una sposa ci pensiamo, sono arrivati a sto punto, se vi manca una sposa ci pensiamo noi, ci pensa il governo, se non ve la trovano mamma e papà ci pensiamo noi. Siamo arrivati a questo. Cioè, questa esaltazione di sto personaggio che vorrebbe essere un nuovo sultano. Tra l'altro, lui, quando sono stati in Turchia, i democratici turchi mi indicavano che sulla miglior collina di Istanbul lui voleva fare una moschea dedicata a lui, che superasse anche quelle dei sultani, dei maggiori sultani del passato, di Maometto, di Sulimano. Cioè, questo è un invasato che però, diciamo, i pericoli
abbiamo
ai quali
abbiamo un'altra corrispondenza,
sì, la prendiamo, pronto?
Che parla dalle montagne, sì. Perciò forse ci sarà più difficoltà. Cristina, sì, come vanno le cose lì da te?
Compagni della radio.
Ciao Cristina, tutto bene?
Ciao Cristina.
Sì, tutto bene. Allora, diciamo che io non so chi altro, quanti altri avete sentito che si trovano qui in questa, tra gli osservatori internazionali in Kurdistan per le elezioni in Turchia. Io mi trovo sulle montagne, le vere montagne del Kurdistan, quelle che tante volte abbiamo sentito raccontare dai compagni e le compagne curde, quelle resistenti tra Shirnak e Cizre, in questa provincia che si trova, che si chiama, non ve lo dico, Kuşukonak. Qui diciamo che siamo stati in quasi tutti i seggi che come sapete sono stati eliminati, insomma, un bel po' di seggi, quindi ne sono stati lasciati soltanto alcuni in dei villaggi più importanti, quindi con il gruppo dell'HDP di qua siamo andati a controllare i seggi in cui si vota, e sono villaggi sperduti tra le montagne, appunto, dove l'affluenza è altissima. Devo dire che il 90% delle persone ha votato qui, e anche perché ho scoperto che chi non vota subisce una multa dal governo turco. E uno dei problemi principali in alcuni seggi, insomma, c'era una forte componente di controllo della polizia, calcolando che qui anche nei villaggi sperduti c'è comunque un avamposto dell'esercito con il carro armato che controlla un po' sempre tutti questi villaggi. E uno dei problemi, oltre al grasso quantitativo di polizia, è quello che molti anziani, e qui sono tantissimi anziani, non li hanno lasciati votare perché non avevano l'autorizzazione i nipoti o i figli di entrare nelle cabine. Quindi noi siamo accompagnati anche da un attivista per i diritti umani, sempre curdo, quindi siamo andati a controllare, a capire, anche a fare intermediazione per capire se riuscivano a farli votare. E so che, insomma, dei ragazzi tedeschi, per esempio, in villaggi qua vicini hanno avuto dei problemi sempre con i documenti, perché non stavamo nelle liste delle persone che potevano accedere ai seggi. Però, insomma, diciamo che in linea di massima, appunto, l'affluenza altissima, le elezioni si stanno svolgendo almeno qua sulle montagne in un clima abbastanza tranquillo. La cosa che vi voglio raccontare è che qua, insomma, questa zona è famosa per la costruzione di una diga importante che la Turchia ha iniziato a costruire, penso ormai, non so, per più di 20 anni fa, che ha terminato 3 anni fa. Tantissimi villaggi che stavano qui sono stati cacciati, e loro pensano che nel giro di altri 3 anni tutta la provincia, comunque i villaggi vicino a questa diga, verranno smantellati, verranno mandate via tantissime persone. Quindi, insomma, ci hanno raccontato e fatto vedere un po' la storia di anche di questa diga terribile, si vede blu, il Tigri sul fiume Tigri, insomma, vi potete immaginare.
Cristina, com'è stata fino adesso questa tua esperienza? So che sei stata in giro in più posti.
Allora, io non sono stata a questa parte del Kurdistan.
Guarda che stanno via voce.
Lo so, perché sono sempre in mezzo alle montagne.
Se ti stai ferma, sentiamo meglio.
Non guido io, quindi non posso. Ho provato a dirglielo, ma...
Cristina sta ferma, sono le montagne che si muovono. Vai.
Ok, adesso ho chiesto se si fermano un secondo. Diciamo, l'esperienza è interessantissima, nel senso che anche vedere la festa di Diyarbakir, Ahmed, in curdo, che è una città stupenda, e piuttosto che Shirnak, ieri siamo stati a Shirnak, un'altra città che, insomma, questi ultimi mesi, l'ultimo mese, ha subito tantissimi attacchi. Da qui sono partiti e partono tantissimi guerriglieri anche del PKK e via dicendo. Sicuramente si respira un'aria molto, un po' di occupazione, insomma, rispetto ad altre zone che ho visitato qua. Si respira molto questo senso di occupazione dell'esercito turco nei confronti della popolazione, non solo per l'aspetto militare ma anche culturale. Tutte le scuole hanno 300.000 bandiere turche, c'è la statua di Ataturk in ogni scuola, in ogni aula, insomma c'è comunque un controllo sociale e culturale molto, molto forte. La popolazione però, insomma, mi sembra che resista molto bene, e certo stanno tutti in una fase di cambiamento, indubbiamente. Molta la discussione sul confederalismo democratico, sui cambiamenti che anche, insomma, Öcalan in questi ultimi anni ha portato alla lotta del popolo curdo. Le discussioni sono tante, ci sono, e soprattutto qua nei villaggi.
Simonetta ci diceva che nei seggi appaiono spesso i militari, in un seggio si è avvicinato persino un carro armato. Nella zona tua?
In ogni seggio qua ci sono i carri armati. Ogni seggio c'è un carro armato dentro.
C'è ogni seggio? Qua,
sì, qui ma ogni seggio c'è un carro armato dentro.
Per rendersi conto a quale condizione si sta votando, insomma.
Sì, penso che loro siano anche, tra virgolette, ormai abbastanza abituati. Negli ultimi anni hanno un'occupazione, si vede dagli avamposti in montagna, che è un tempo, penso, insomma, dei guerriglieri poi occupati dall'esercito turco, e adesso che hanno anche minato varie zone, insomma, ci raccontavano di diverse persone con gambe amputate, ragazzini uccisi, perché le zone che poi un po' hanno lasciato, che l'esercito ha lasciato, ha minato tantissimo. Quindi, insomma,
sono dei paesaggi bellissimi, una vegetazione, queste montagne sono veramente struggenti, cioè è molto suggestivo. Poi oggi è una giornata bellissima, fa caldo, col Tigri sotto, queste montagne che si ergono enormi, è veramente, insomma, si respira un'aria particolare, no? Come anche noi quando parliamo delle nostre montagne, delle nostre resistenze, insomma, diciamo che si entra dentro, si respira. Sicuramente c'è una fase di grande cambiamento, vedremo cosa succederà con le elezioni di oggi e le discussioni dopo questa giornata saranno sicuramente tante.
Senti, come gliel'ho detto a Simonetta, te lo dico pure a te, le immagini di sti carri armati dentro i seggi, questo clima in questo modo, se ci avete delle foto giratele sul WhatsApp se è possibile,
diciamo che in noi no,
che
io
così le socializziamo molto. Insomma,
però diciamo non è facile fare foto all'esercito, insomma, come ben sapete, tanto in Italia quanto nel mondo fotografare l'esercito è sempre un problema, anche perché rispetto a loro, ai compagni qua che ci accompagnano, insomma, non
lo so se voi lo sapete, Simonetta ci diceva che ci sono stati due fermi, un coreano,
sì, due ragazzi
la sapevi già, insomma, no, diceva che c'era pure uno,
ma penso che
dello Sly Cobas,
pure dello Sly Cobas, ok, io avevo capito del tedeschi, comunque sì, ci sono stati, niente, hanno fermato delle persone per questione di documenti eccetera, penso che rilasceranno in giornata, noi no, perché comunque siamo qua abbastanza con due macchine, con loro stiamo facendo i giri dei villaggi per ora, insomma, qua adesso sono molto tranquillo, poi stiamo parlando di appunto, villaggi comunque sperduti tra le montagne.
Cristina, hai saputo della manifestazione di Roma?
No, molto poco.
Allora, 2000 compagni Roma per Kurdistan, belle fotografie che sono già andate in giro per il mondo, sia quella vicino al Colosseo sia quella vicino a Piazza Venezia, con ovviamente i curdi con il loro caratteristici colori, il bandierone, insomma, eccetera, e poi altre 6 manifestazioni tra cui Torino, Milano, Firenze, oggi ce ne sono altre 7 tra cui Bologna, Cagliari, eccetera eccetera, quindi è una bella un weekend di colori del popolo curdo.
No, indubbiamente, poi diciamo che come al solito parlare con la gente, anche venendo qua, parlare con le persone, no? Cioè, è sempre buono e ti rendi conto poi che le lotte si avvicinano tra di noi molto di più di quando, insomma, non te le vivi in prima persona, quindi devo dire che è stata un'esperienza molto interessante, al di là, insomma, dell'osservare le lezioni eccetera, però l'esperienza con loro in questo momento secondo me per la lotta curda è molto importante, in positivo e in negativo. Poi, insomma, tante valutazioni si faranno da domani e anche da Roma.
Bene, allora se casomai ci risentiamo stasera, e se no poi
sì,
alla radio,
certo,
tu ritornerai, farai tu, insomma, in qualche modo.
Certo, no, che ci sentiamo, sicuramente ci sentiamo stasera.
Va sì. Bene.
Bene, daremo i risultati in diretta.
Ciao Cristina.
Sì.
Ciao. E attende ai lupi delle montagne.
Grazie, ciao.
Soprattutto ai lupi grigi.
Allora.
Senti, no, Ettore, io qui. Vince, proviamo a fare un po' qualche scenario, anche, insomma, se la cosa non è semplice. In base ai sondaggi, che vanno presi comunque con molta cautela, la KP, cioè il partito di Erdogan, non dovrebbe riuscire nemmeno questa volta ad avere la maggioranza assoluta. Quindi lo scenario che si può prefigurare è questo. O qui si rimane in una situazione di stallo ancora, ma questo non renderebbe possibile una terza votazione fra 5 mesi, cioè qui Erdogan dovrebbe prendere atto, o comunque gli dovrebbero far prendere atto, che la situazione non può rimanere in quello stato di cose, attraverso una pressione interna e forse anche una pressione internazionale, a meno che, come dicevi già tu dalle prime battute della trasmissione, qui non si vada ad un accordo con i nazionalisti, questi famosi lupi grigi, cioè che poi in sostanza sono dei fascisti dichiarati. E questo è uno scenario che prefigura un'ipotesi, una coalizione destruttiva, è uno scenario, diciamo, catastrofico, perché questo qui, secondo me, accentuerebbe la situazione di instabilità sociale, politica, accentuerebbe fenomeni di violenza ulteriore. Tu come la inquadri questa questione, Vincenzo?
Beh, io guarda, gli scenari possono essere due. Erdogan o da solo o con uno dei due partiti o con tutti e due, ricordavamo che uno è il partito dei nazionalisti e quindi lupi grigi, anche se dentro di loro c'è un centro più un destra. E l'altro è il partito, ovviamente l'antico partito di Ataturk, che è ridotto molto a... Che succede? Non va?
Si deve avvicinare al microfono, perché sennò le spie non me lampeggiano e penso che non
è ridotto, come dire, in termini del 20% rispetto a quanto aveva, però è stato responsabile nel tempo di aver scatenato vari golpe, varie dittature, eccetera. Normalmente era il partito dei militari, ma come avete potuto vedere sono i militari che ovviamente hanno creato le condizioni sull'ordine di Erdogan di andare ancora una volta a distruggere i villaggi o ad uccidere o a mettere lo stato d'assedio, così come è avvenuto a Cirz oppure nel quartiere sud di Diyarbakir, dove ci sono tutti gli effetti. I compagni e le compagne quando torneranno ci diranno quello che hanno visto delle barricate di Diyarbakir. Se fa questo, chiaramente non potrà, cioè difficilmente potrà modificare la Costituzione, lo può fare solo da solo, perché con gli altri partiti comunque deve spartire i pezzi del potere.
No, non ti voglio spostare, ma questi incontri di Vienna quante influenzeranno pure
moltissimo,
all'estero?
Moltissimo, ecco. Moltissimo, perché lo scenario turco è dentro lo scenario medio orientale, non è separabile, e lo scenario medio orientale è dentro lo scenario delle grandi immigrazioni di massa. Questi sono i tre blocchi, voglio dire, là dentro. Risolvere questi tre blocchi e farli diventare equilibrati, chi ci riesce è un maestro da questo punto di vista, è quasi un miracolo. Tenuto conto che dovrebbero, per riuscire ad avere una quadratura del cerchio, creare le condizioni perché la Siria ci sia il cessate il fuoco. Potete pensare che questo avvenga? Cioè, nelle intenzioni di Russia e America questa c'è come volontà. Loro hanno capito che la situazione, se continua a macerare, diventa sempre più un intrigo militare piuttosto che una storia politica, mentre ovviamente la vicenda è politica di per sé. Vienna si riconvoca tra 15 giorni, dovrebbe partecipare alla prossima Vienna, dovrebbe Assad, l'ISIS, al-Nusra, l'esercito libero e i curdi. Sarà così? Non lo so, basta che si sottrae l'ISIS, tu lo dicevi prima, se manca il nemico io chi accordo con chi lo faccio. Poi il destino d'Assad probabilmente è segnato. E cazzo, si è fatto come padrino la Russia, ovviamente, che c'ha tutto l'interesse a rimanere lì, c'ha una base militare che fa paura, ovviamente, alla Turchia. Tra l'altro sta cercando di averne due, una base navale e una base aerea. Tutti gli altri sanno che ovviamente mica possono lasciargli fare tutto quello che gli pare alla Russia lì dentro, quindi quindi bisognerà che questo viene equilibrato. Allora, pensate, gli americani l'altro ieri sera che staranno sulla terra finalmente, tra virgolette, lo dico io, finalmente per loro, per cui mandano 50 esperti. Sapete dove li mandano questi 50 esperti? Li mandano nella Rojava. Allora, dovremmo domandare ai curdi, lo faremo dopo le elezioni, ovviamente in questo momento se no risulterebbe un ulteriore casino. L'hanno concordato con voi che vengono? L'avete chiesti voi? L'hanno concordato con voi?
O vengono motu proprio?
O vengono motu proprio e quindi a controllare anche voi? No? Per tenuto conto, ho detto che i curdi rischiano moltissimo, perché immaginate quanto gli fa piacere a Erdogan avere l'autodeterminazione della Rojava, lui che pensava di prendersi quello spazio in Siria, ovviamente, eccetera. Ma pensate che se la Rojava si autodetermina, quale forza dà ai curdi della Turchia? E anche quale forza dà ai curdi dell'Iraq? Se qualcuno ha dimenticato di leggerlo, si è scordato, comincia una specie di guerra civile dentro il Kurdistan iracheno, perché Barzani sta facendo quello che fa Erdogan. Il suo mandato gli è scaduto ad aprile, se l'è rinnovato da solo fino al 2017, ma lì, essendo condizioni ovviamente a carattere anche tribale, ognuno fa la guerra all'altro, ovviamente. Siccome però lui si è messo in rotta di collisione col governo centrale iracheno, a cui non dà più la vendita del petrolio, la vendita del petrolio solo è dentro le tasche sue. Capite bene quale inguacchio c'è dentro questa storia? Dentro questo inguacchio c'entra il governo italiano. Il governo italiano là c'ha 500 addestratori di cui quelli della Folgore, i carabinieri soliti ovviamente eccetera, e un pezzo del nostro esercito di terra, la fanteria, che dicono formalmente che stanno addestrando i peshmerga. I peshmerga sono i curdi combattenti dell'Iraq, da non confondere ovviamente con i nostri combattenti dell'EPG e del GPG, capisce, eccetera. In questo quadrante capite bene come sta la storia, e sapete, lo sapete da tantissimo tempo, che anche nel Kurdistan iracheno, nel momento in cui l'ISIS faceva il massimo sforzo per aggredire i curdi, erano arrivati vicino ad Erbil, cioè alla capitale del Kurdistan iracheno, erano arrivati a Kirkuk, si erano preso Kirkuk, che è il polo petrolifero più grosso del Kurdistan iracheno. E che sapete che come sono stati costretti i peshmerga, ovvero Barzani? Barzani ha chiesto spudoratamente agli amici nostri curdi del PKK di mandargli dei contingenti, per cui a Erbil ci sono qualcosa come 1500 del PKK che sono tutti schierati intorno all'aeroporto di Erbil, a quell'aeroporto dove è sceso anche il signor Craxi. Quindi Craxi, che fa lo splendido ovviamente eccetera e che parla a vanvera come al solito,
Renzi,
sì, Craxi, ho detto Craxi,
è uguale,
è pure peggio. E appunto capite bene quant'è il pazzo, quanto è lungo, per cui lui è sceso in aeroporto controllato veramente dai curdi del PKK piuttosto che dai peshmerga. Ma chi ha liberato Kirkuk, so ancora una volta, il PKK, che lì ha mantenuto un contingente enorme da questo punto di vista. Quindi la storia è molto più articolata di quello che sembra. Ritornando alle elezioni ovviamente eccetera, se dovesse, il problema per noi più importante, io ne discutevo con loro, il problema per noi, perché è parte integrante anche di quello che succede da noi, tutto questo è che l'HDP, il partito ovviamente della Democrazia del Popolo, ottenga risultato e superi quel risultato dell'altra volta, perché questo è fondamentale. Lui può pure modificare la Costituzione, come può modificarla, gazzera tutti gli altri partiti, questo non glielo permettono. Potrà farlo come lo sta facendo Renzi, perché Renzi, che vi pensate che non sta facendo questo? Allora pensate che dentro la modifica, l'eliminazione presunta del Senato, perché poi avete visto l'inguacchio che hanno combinato, ci sono due altri provvedimenti in quel voto che hanno avuto. C'è il provvedimento per cui la democrazia diretta cosiddetta, i referendum, il quorum per
viene innalzato
800.000 firme da 500, non è poco, ma soprattutto viene completamente abolito o rettificato nettivamente l'articolo 5 della Costituzione, che all'articolo 117 e all'articolo 118 recita da quando è nata la Costituzione, non da quando sono nati le regioni, che dovevano nascere immediatamente dopo, entro il 49-50, e sono nate nel 70, recita che una serie di attributi, ben 22 attributi, sono dati alle regioni, sono le regioni che ci stavano a fare. Tra questi attributi ovviamente c'è l'acqua, c'è l'energia, c'è la scuola, c'è questo e quest'altro. Beh, tu abolendo l'articolo 117, la modifica del 118 che dice quell'attributo, lui diventa despota, diventa il factotum. Del resto sta facendo quello che cazzo gli pare, ogni tanto si inventa con questo provvedimento, scrive sulle leggi, provvedimento d'urgenza, decreto legge d'urgenza, è urgente perché è di interesse nazionale, quindi cioè, mette questa parolina, l'interesse nazionale, ha eliminato qualsiasi attributo alle amministrazioni locali, qualsiasi attributo alla democrazia più partecipata da questo punto di vista.
Ma tutte queste modifiche sono state fatte da un Parlamento dichiarato non costituzionale dalla Corte Costituzionale, illegittimo, da un personaggio non eletto da nessuno ma capovoltato lassù da questi poteri senza volto. Io non le chiamo poteri forti, perché sennò sono poteri che non si vedono, noi non lo identifichiamo senza volto. Sta trasformando tutta questa cosa. Io spero, dico, ci sarà un referendum a conferma o no, io mi auguro, come già ha fatto qualche volta, che la memoria degli italiani si rinfresca che la Costituzione italiana non è nata tra le trame dei senza volto, ma sulle montagne dei partigiani, e che difendere questa Costituzione non è il massimo, ma il minimo che possiamo fare adesso. E mi auguro che quando si arriva al referendum, che cercherà di mimetizzarlo dentro le elezioni dei comuni pure, perché questo è, capito, mischierà comuni e referendum cercando un plebiscito su di lui. Io mi auguro che la gente ce ne rendiamo conto a che punto stiamo, perché siamo in una fase molto pericolosa, perché ormai hanno sdoganato il linguaggio di estrema destra in un modo veramente vergognoso. Cioè, qui sono 15 giorni che si dibatte se sparamo, se sarmamo, no? Non guardano i problemi sociali, non guarda più niente, ci inventano numeri eccezionali sul lavoro, che poi nella seconda parte cercheremo di spiegarli. E beh, noi dovremmo pure capire, ecco perché la Turchia e quello che sta avvenendo non è lontano da noi, e i metodi Erdogan sono anche all'Occidente applicati.
Una volta si diceva, Vincenzo, la Cina è vicina, la Turchia è vicinissima.
Ce l'avessimo fatta a noi.
Dovessimo fare
ricordando
una battutaccia, dovremmo dire
ricordando
questo.
Ricordando che la terza città curda, la terza città turca, sta in Germania.
Certo.
Che ci abbiamo in Germania, e questi sono lobby di pressione anche dentro l'Occidente, insomma. Ma io penso questo.
No, ma
ecco perché dicevo, che succede con questi trattati di Vienna? Ci sarà una spartizione dei territori, e quanto influenzerà? Perché se spartiscono i territori, dopo quello che hanno fatto il popolo curdo, penso che ci avranno da dire e rivendicare qualcosa.
No,
Erdogan cosa farà dentro questo giochetto?
Ettore, io dico questo, che partendo dalle elezioni turche, Vincenzo, poi i ragionamenti che stiamo facendo hanno preso tante diramazioni fino ad arrivare, ma non in maniera speciosa, non in maniera giusta apposta, in maniera attraverso un ragionamento che sul quale magari bisognerebbe attardarsi ancora di più. Siamo arrivati alle questioni italiane, alle questioni che oggi investono, diciamo, i livelli di democrazia, i livelli di partecipazione, i livelli decisionali, e quindi c'è un nesso. Quando dicevo, che lo ripeteva anche Ettore, che la Turchia è vicina, non è questione che non ci possa riguardare per mille motivi. Ricordava Vincenzo tutta la questione dei migranti, tutta la questione, diciamo, anche che si possono scatenare sul terreno della configurazioni geopolitiche, economiche, una serie di diramazioni che ci portano poi a ragionare sul fatto che, comunque, a ritornare sulla Turchia, perché pure quello, come quello siriano, diventa uno scenario fondamentale per i passaggi successivi. Io dicevo questo: se il sultano Erdogan non riesce ad avere una maggioranza assoluta e a forgiare la Costituzione a sua immagine e somiglianza, rendendo di fatto, diciamo, schiava ai suoi piedi la Turchia, diciamo, reprimendo una serie di diritti, di certezze costituzionali e così via, dice, cosa può accadere? Ma io, Vincenzo, mi chiedo una cosa, non so cosa ne pensate voi, cosa ne pensa chi ci sta ascoltando, ma una situazione di stallo che dovesse perdurare anche nei prossimi mesi, laddove non ci fosse questa, e auspichiamo che non ci sia, questa maggioranza da parte di Erdogan, oltre, diciamo, all'aumento del conflitto sociale, del conflitto politico, potrebbe portare, diciamo, anche da parte della che costituisce, non lo dimentichiamo, un fatto, diciamo, ancora importante e fondamentale per la Turchia, non potrebbe portare l'esercito anche, diciamo, a delle decisioni quale quelle di arrivare, diciamo, ad una soluzione di tipo golpista? Cioè, dice, qui c'è una grande confusione. Questa in Turchia è accaduto più di una volta, storicamente ricordiamo che ci sono stati almeno tre golpe militari che si sono succeduti a fasi, diciamo, convulse della vita turca. Cioè questo è uno scenario, diciamo, impensabile, Vincenzo? Oppure,
l'hanno fatto in Egitto recentemente, no? Per normalizzare, no?
No, io credo che in Turchia non ce la facciano, perché ovviamente ormai c'è talmente l'integrazione dei corpi militari dentro la NATO, e non perché la NATO non sostenga ovviamente altre dittature, lo fa, insomma. Ma è lo scenario complessivo, appunto, non c'è nessuna pedina che possa muoversi se non rientra dentro quello scenario. E lo scenario si sta ricomponendo, almeno dal punto di vista politico, parliamoci sempre chiaro, l'ho detto prima, in questa missione di tutte le armi possibili e immaginabili, si sta tentando di trovare il bandolo della matassa a Vienna. Tra 15 giorni vedremo se ci sono anche le componenti e le altre componenti che sono in Siria, di cui si parla. È strano che si incontrano gli altri, non si incontrano i siriani dentro questa storia. E laddove riescono a metterci una pezza in Siria, ovviamente ridimensionano tutte le velleità del sultano, di Erdogan, che voleva tutta la Siria del nord come suo. Vi ricordate la fascia di sicurezza? Voleva, certo. No, questa storia qua voleva eliminare qualsiasi pericolo per lui della Rojava in quanto tale, ma anche, come dire, giochiamo un po' a gatto e topo con l'ISIS, perché l'ISIS controlla ancora un sacco di pezzi della Turchia del Nord, non è che, non dimentichiamocelo tutto questo. In questa vicenda esistono altri comprimari, non c'è solamente appunto la Turchia e ovviamente coloro i quali gli stanno dietro, eccetera eccetera, e c'è un altro comprimario che è l'Arabia Saudita. L'Arabia Saudita continua a non pagare pegno dentro le infamità che sta conducendo ormai da quando esiste, con l'appoggio ovviamente degli Stati Uniti eccetera, con l'uso del petrolio e via di seguito, ma per la prima volta si infogna in una storia direttamente, che è quella dello Yemen. Lì ovviamente c'era il solito uomo di paglia dell'Arabia Saudita, che ne ha fatti di tutti i colori. La popolazione si è incazzata, ha cominciato a muoversi, soprattutto a Sanaa, quella che vedete ogni volta, le bellissime monumenti dello Yemen stanno a Sanaa. Quindi lì dentro c'è stato sempre...
Però Vincenzo, delle nefandezze saudite nello Yemen, poi i mezzi di informazione
non ne parlano.
Questo è il problema dello Yemen, è un problema omesso.
Ma non ne parlano per nulla, perché per come è costituita l'Arabia Saudita, per quali sono i percorsi democratici, le differenze, voglio dire, tra Arabia Saudita e Turchia, è che in Turchia stiamo nell'Eden e in Arabia Saudita stiamo ancora, voglio dire, allo stato primordiale delle prime tribù. Quindi perché non se ne parla? Vi ricordate, è appena apparsa sulle notizie, di questo blogger che ha potuto criticare minimamente lo Stato Saudita, l'hanno condannata a morte. C'è stata sta mobilitazione internazionale che si è risolta 10 giorni fa, che hanno tramutato le condanne a morte con 100 frustate ogni 2 giorni, più ovviamente non so quanti anni di carcere. Voglio dire, capisci dove cazzo stiamo? Eppure questo, con i propri aerei forniti dagli America, dal petrolio eccetera, sta bombardando il popolo yemenita, soprattutto nel sud dello Yemen. Ne ha fatto una carneficina, non ne parla nessuno, e gli è piena via libera, perché ovviamente è il miglior alleato, insieme a Israele, insieme alla Turchia, degli Stati Uniti, quindi eccetera eccetera. Quel paese è un paese tribale al 100%, in cui non c'è diritto per nessuno, solamente per i petrolieri, cioè per tutto quella casta ovviamente che sta al potere, insomma, siccome quelli fanno 30 figli, a loro volta fanno 200 nipoti, a loro volta fanno 2000 pronipoti, comandano solo loro.
Vince, stiamo descrivendo tutto uno scenario, no, della zona geografica, il Medio Oriente. Nel Medio Oriente c'è un'altra battaglia che si combatte da tempo. Avrà influenza pure su questa battaglia, che sarebbe Palestina e Israele? Perché lì si sta combattendo ormai da decenni, adesso c'è in corso, come dicono loro, la terza intifada. Io lì, visto che l'intifada c'è da decenni, non si è mai fermata, ci sono momenti di picco, momenti di... E questa intifada si caratterizza, diciamo, dalle altre... momenti di picco, che è fatta da giovanissimi, adolescenti, che sono incazzati e sono con la cittadinanza israeliana, molti di questi, dentro sto scenario quanto influenzerà pure questa condizione. Perché Israele sembra ormai nominato dentro sta crisi, però io penso che c'entrerà pure parecchio sta cosa, tanto per chiudere pure il panorama di quello che stiamo ragionando.
Tantissimo, Ettore, perché Israele ha appoggiato e continua a appoggiare la Turchia, Israele continua a appoggiare l'Arabia Saudita, Israele viene appoggiato dall'America, e sapete che però Israele c'ha un conflitto diretto con la Siria, della Siria della vecchia del regime di Assad, perché il Golan se l'è preso con il 67, non l'ha più mollato, ci ha portato lì una marea
dei coloni,
e che quindi fanno quello che cazzo gli pare lì dentro. Di più, quando ha visto che Assad traballava, ha dato sostegno ad Al-Qaeda siriana, al-Nusra. Al-Nusra si è posizionato in un triangolo che sta tra Damasco e Beirut, al confine col Golan, nella cittadina di Quneitra, che è una grossa cittadina, insomma, cioè, ha 70.000 abitanti. E lì dentro la governa al-Nusra, cioè Al-Qaeda siriana, da questo capisci? Tu Israele, di cui formalmente Al-Qaeda vuole la morte, tu appoggi questi qui perché fai il discorso morso tua vita mea, voglio dire, eccetera. Questo è estremamente complesso, ma l'interesse che ha Israele è che c'ha un Libano sempre traballante, in cui ci sono gli Hezbollah, ovviamente, eccetera, che gliel'hanno date quattro mazzate nel tempo, ovviamente, dei cinque anni fa, quando ha cercato l'aggressione e via di seguito, e che Hezbollah oggi è coinvolto direttamente in Siria, certo, insieme alle altre armate iraniane.
E lì ci sono 3.500 soldati italiani.
Appunto, di questi soldati italiani, ovviamente, da bravi italiani si fanno cazzi loro, lì dentro City e Mosca, perché appena scoppia un cerino di troppo si incendia tutto il Medio Oriente. Perché se viene meno, ma anche quel cuscinetto che è rappresentato dal Libano, ovviamente, eccetera, con tutte le sue contraddizioni, con tutti i suoi dati irrisolti, però il Libano confina con Israele, Libano confina con la Siria, e capite bene qual è tutto legato là dentro. Allora, se ci fosse ove mai una storia del genere, e qualcuno riuscisse a trovare il bandolo della matassa, almeno il primo capo del bandolo della matassa, beh, è veramente un miracolo quello che dovrebbe. Io ci credo poco, ovviamente, dentro sta storia. Nel momento in cui governano le armi, trovare una soluzione, è vero che l'hanno trovata dopo la seconda guerra mondiale, eccetera eccetera, però hanno vinto le armi, dopo si è trovata la soluzione, insomma.
No, perché dato che i patti di Vienna noi italiani ci hanno fregato più di una volta, no? Nella storia, sempre gli accordi di Vienna, a Vienna dissero che l'Italia era un'espressione geografica, a Vienna, cioè, insomma, si sono spartiti sempre senza guardare queste cose. Mi sembra che sta questione va seguita, quello che succede qui a Vienna, in un modo particolare, perché noi l'avevamo detto, l'intervento della Russia sul terreno in Siria serviva, no? Che abbiamo detto, questa è la guerra, la terza guerra mondiale che si è spostato come scenario, e se la Russia è arrivata là perché è arrivato il momento di fare.
Che una telefonata.
Pronto?
Pronto, buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Io volevo esprimere una mia opinione personale. Quando negli anni 60, negli anni 70 c'era la questione Vietnam, noi ci mobilitavamo tutti in sostegno del Vietnam, e penso che senz'altro il popolo palestinese, tutti i popoli, curdi eccetera, abbiano bisogno del nostro sostegno, non possano farcela da sola. Noi ci dobbiamo battere contro i nostri governi, i quali cosa fanno? Vanno a portare aiuto alle forze reazionarie d'occupazione che ci sono in questi paesi. Quindi un compito nostro deve essere quello di batterci contro i nostri governi, che sono i nemici sia dei palestinesi, sia dei curdi, sia di tutti i popoli oppressi, come lo stesso di noi. E questo è fondamentale. Quando c'è stato il periodo in cui erano in rivolta le colonie portoghesi, si faceva le manifestazioni anche per la Guinea Bissau, e chi sapeva dove era la linea di sopra. Eppure c'erano questi sentimenti verso i popoli oppressi, e questi sentimenti li dobbiamo far rinascere, altrimenti queste lotte saranno vane per loro e saranno vane per noi. Vediamo come le cose stanno andando. Mezza Sardegna è occupata dagli Stati Uniti e da Israele, l'altra metà da Israele, diciamo, quindi occupata tutta, per basi militari. Ecco, il popolo sardo.
In Sicilia non è di meno.
E la Sicilia è lo stesso punto. Ecco, e lì, allora lì sono le popolazioni che si risollevano contro queste occupazioni, che stanno distruggendo la popolazione, la natura, le possibilità di vita, il futuro di queste popolazioni.
Io sono d'accordo con te, però dato che si parla degli anni 70, negli anni 70 queste cose funzionavano perché c'era l'unico muro protettivo mondiale. Quel muro oggi non c'è più e purtroppo cominciamo, hanno creato altri muri che non sono protettivi ma isolazionisti. Quel muro ci consentiva all'Occidente di poter alzare la voce, oggi non ce la fanno più alzare. Questo è un mio punto di vista, sarà nostalgico, però io penso che certe iniziative negli anni 70 venivano pure perché quel muro faceva paura all'Occidente.
Ecco, c'era, e poi anche perché forse c'era una lotta un po' diversa da parte nostra,
sì.
Perché io ricordo che bastava poco e a qualcuno tremava il sedere, per non dire un'altra parola, quando ci vedevano in lotta, lavoratori, impiegati, operai, perché le lotte erano più decise, non erano quelle cose così tiepide, e bisogna tornare a una certa decisione. Io, a mio parere, le cose le vedo così. Purtroppo io sono un po' fuori da tutto per questioni mie di salute, però le cose del mio piccolo osservatorio le vedo in questa maniera.
Ti ringraziamo, è proprio così, ci mancherebbe altro che non è questa visione. Le cose sono completamente cambiate, i parametri non esistono più, io non so per nulla d'accordo con quanto diceva Ettore, perché c'era il muro di Berlino o cose di questa natura, qui perché c'era un grande movimento in Italia, in Francia, in Spagna, dovunque, in Europa, e in Italia ha detto il suo contributo enorme, tu l'hai detto appena, ci fu una grande alleanza tra lavoratori, studenti, paesi, hai citato la Sardegna. Ricordo che nel 69 tutta la popolazione di Orgosolo salì sul sopramonte perché gli italiani insieme alla NATO volevano fare un'esercitazione militare. Tu immagini un popolo.
Infatti,
te lo ricordi, no?
Io l'ho vissuto quei giorni lì, li ho vissuti. Io non ero di Orgosolo,
sì.
Però lì ero e c'eravamo tutti compagni lì così, con alla testa gli orgolesi,
certo.
Però eravamo tutti confluiti lì.
È chiaro.
Perché insomma certe cose si dovevano impedire in tutte le maniere.
E oggi guarda, i sardi stanno dando il meglio di sé, perché stamani a Cagliari, tra un po' ci cercheremo di collegarci, c'è la manifestazione contro le servitù militari, contro l'occupazione militare della Sardegna, a sostegno dei curdi e dei palestinesi, eccetera, e si rinnova. Anche perché tu sai che sono cominciate da 20 giorni le manovre della NATO Trident, queste enormi, enormi manovre in cui si spendono una quantità di paura, voglio dire, credo che una qualcosa come 200 milioni immediatamente, una cosa del genere, di cui alcuni generali italiani in pensione, perché parlano solo quando sono in pensione i generali italiani, hanno detto che non servono a un cazzo, solo dispendi ovviamente di immagine e di soldi. Dentro questo quadrante ha toccato prima l'Adriatico, adesso di recente ovviamente Napoli, adesso sono in sono sia in Sicilia che in Sardegna, e il 3 novembre le manovre arrivano via terra a Teulada, e quindi ci sarà un'enorme manifestazione anche a Teulada. Immaginatevi, oggi è ieri era a Cagliari, scusate, questa manifestazione, dopo 4 giorni a Teulada, quindi c'è un bello sforzo, come dire, di mobilitazione.
Va bene. Gavino, bene, saluto, buona giornata.
Buona giornata anche a voi.
Ciao,
io voglio ricordare una cosa, insomma, Vincenzo, visto che la accennavi,
accennava anche Gavino, noi abbiamo il Mar Mediterraneo, i cui fondali sono disseminati di morti, non si sa quante decine di migliaia ci sono. E poi abbiamo la superficie del Mediterraneo che è disseminata di caccia torpediniere, fregate, incrociatori,
sommergibili,
quelli stanno pure quelli sotto.
Droni.
Cioè, ma questa è la situazione, no? Forse a volte ci rendiamo poco conto di quanto siano vicini alcuni pericoli. E questo ci deve richiamare a quello che diceva Gavino sostanzialmente, e che diceva pure, riprendeva Vincenzo, una ripresa pure di una visione internazionalista dei problemi. Una ripresa, quello che, Ettore, il muro vero allora era costituito dalle forze popolari, dai lavoratori, dagli studenti, che avendo fatto un coacervo, un unicum, si contrapponevano sia sul terreno internazionale che sul terreno interno alle politiche più infami. E si è arrivata, grazie, tanto per ricordare il Vietnam, lì è stato il popolo vietnamita che con una coraggiosissima e gloriosa battaglia si è liberato in prima persona, diciamo, degli oppressori, prima i francesi, perché ricordiamo che lì in Indocina sin dagli anni 50, prima con i francesi, fino alla metà quasi degli anni 70 hanno avuto a che fare, diciamo, con queste situazioni di occupazione e di guerra, ma c'è stato il grande afflato internazionale, mondiale, che sosteneva questi popoli. Oggi questo qui manca, perché non si è abbassato solo un muro, ma si è abbassato il muro della coscienza, si sono abbassati il muro della consapevolezza. Che dobbiamo...
questo ti volevo inserirmi, perché raccontare quello che ho visto inorridito ieri sulla televisione, sentì parlare Sgramellini, deforma il nome apposta, in cui, partendo dall'immagine della vietnamita nuda che scappava, quella bambina, dai bombardamenti del Napalm che facevano gli americani, e presentando quell'immagine che fu l'immagine che cambiò la storia, che fece prendere la coscienza di una guerra iniqua, ingiusta e crudele che gli americani svolgevano in quel territorio, poi racconta tutta la parabola di questa bambina che vive, no, il comunismo vietnamita, poi va in un altro paese, a Cuba, e vive l'altro comunismo, come per dire, e poi scappa e va a vivere in Canada. E dal Canada una chirurga americana la cura gratis e gli ripristina le ferite. Questa adesso c'ha 55 anni ancora. Dio. Su sta cosa, e la morale era per Sgramellini, no, che l'Occidente è cattivo ma nello stesso tempo buono, perché poi cura pure le ferite, capito? Che morale riescono a far passare? Ecco perché dico, quando c'era il muro, che è metaforico, nel senso, c'era il timore, perché il dualismo, il mondo diviso bipolare, all'Occidente gli faceva contenere certe situazioni. Certo che erano le masse che si mobilitavano, ma le masse che si mobilitavano e l'Occidente, i poteri occidentali avevano timore, perché ci poteva essere qualche altra cosa, e ci ascoltavano molto di più. Non è che voglio innalzare a simbolo, però quella è stata pure questa fase. La caduta di quel muro ha portato a questa disgregazione, che consente a Sgramellini di raccontare una storia in un altro modo. Tutto qua.
Beh, io ho detto, Granellini è quello che è di per sé, quindi è un borghese piccolo e che fa le parabole perché glielo permette la televisione di Stato, glielo permette un leccaculo come Fabio Fazio, ovviamente, da questo punto di vista. Ma non è paragonabile quello che dici tu, perché questa mentalità se la pongono sempre. Alla fine della storia è come Papa Francesco. Papa Francesco sta facendo quello che sta facendo perché la Chiesa è ridotta ai minimi termini, avete visto le contraddizioni, come gliele sparano addosso, eccetera, quindi si sta prendendo una parte delle responsabilità. Ovviamente l'Occidente prima fa la guerra e poi fa la pace, e quindi è questo binomio, insomma, non è che non possiamo pensare che non esiste.
C'abbiamo la telefonata, pronto?
Pronto, ciao a tutti, ciao. Compagni in studio, grazie per le corrispondenze dell'inizio della trasmissione da Turchia, per insomma per informazioni che come sempre Onda Rossa non ci fa mancare, anche grazie appunto al coraggio e alla forza dei compagni e delle compagne che si mettono, come dire, direttamente in prima persona in gioco. Niente, io volevo un attimo riallacciarmi, dato che, come dire, spero che magari riusciamo poi a parlare, come sarà detto all'inizio, di qualcosa attinente anche alla manovra finanziaria qui in Italia. Io, per quanto mi riguarda, cioè le mobilitazioni e così via di cui parlava anche Serafino, insomma, qui in Italia, e anche il diverso approccio che considerava Ettore, anche se non è che l'abbia capito molto, molto bene. Cioè, noi almeno qui in questo paese, cioè dalle perdite dei diritti e delle conquiste del lavoro negli anni, gli ultimi 40-50 anni, poi con il 2001, Genova, e tutti i disastri avvenuti, cioè non ci siamo fatti mancare niente. Cioè, l'unica cosa che abbiamo dimostrato qua è che come popolazione, insomma, siamo una manica di pagliacci. Cioè, l'unica cosa che riescano a fare effettivamente nel mondo, ad esempio negli Stati Uniti, stanno ribellando contro gli assassini fatti dalla polizia, ma perché qui in Italia ci mancano degli omicidi e decine a decine che vengono effettuate dalle cosiddette forze dell'ordine? No, eppure nulla si muove, o quasi niente. In Rojava, in Kurdistan, i cittadini e cittadine del posto hanno capito bene l'antifona, cioè non puoi fare altro che prendere le armi e resistere e ribellarti, punto. Cioè, così come fecero anche appunto nel Vietnam e così via. Cioè, non è che qui con come dire, le colorate manifestazioni per strada, i tamburelli e i pifferini che alla fine combineremo qualcosa, perché tanto qui appunto, se riusciremo a parlare di questo ennesimo scippo finanziario effettuato dai nostri duci e ducetti in questo paese, cioè l'unica cosa che facciamo è soltanto, come dire, anche come sta facendo il sottoscritto adesso, cioè soltanto mettersi lì a bofonchiare, blaterare, però alla fine risultati zero, perché non abbiamo forse più la forza. Ciao.
Ciao, grazie. Io direi che a questo punto, anche per riposare un pochettino gli ascoltatori da questa tensione che abbiamo cercato di mettere su, certo l'ascoltatore parlava, ma non vedo l'orizzonte, quel passaggio Rojava con le armi a difendersi il territorio, ma io mi auguro che si prenda coscienza almeno alle manifestazioni colorate a essere molto più presenti, più partecipanti, e da lì può nascere una speranza di un nuovo mondo, perché noi annunciando i partigiani così prendiamo, non c'è quel clima. Il clima creiamolo prima con una partecipazione più attiva anche alle manifestazioni colorate. Ce ne stanno tante manifestazioni in giro, ma se queste manifestazioni cominciano a diventare un problema anche a nasconderli ai giornali, no? Comincia che ne devono parlare per forza di cose, no? E ieri non hanno parlato della manifestazione di ieri perché educatamente abbiamo sfilato all'isola pedonale di Marino, siamo arrivati là senza tante situazioni, abbiamo comunicato quello che potevamo comunicare. I giornali hanno mandato qualche foto in questo modo, ma nessun articolo, nessuna spiegazione per quale motivo c'erano queste mobilitazioni in giro per l'Italia. Io direi di mandare questo pezzo musicale, dopo tenteremo
Volevo però finire un'aggiuntina proprio così, una critica, per me non ne faccio talmente poche.
Avvicinati a parlare al microfono.
Voglio dire, io una critica ai più giovani compagni gliela devo fare. Aspetta. Gliela devo fare perché ovviamente in riferimento non tanto a quello che la mia generazione ha vissuto. La mia generazione nel suo complesso provenivamo da famiglie che votavano comunista o votavano socialista o votavano democrazia cristiana, cioè i figli di queste famiglie, addirittura monarchico votavano. Beh, noi abbiamo prima di tutto introiettato dentro di noi quello che era il dolore del mondo, prima del nostro dolore, prima della nostra pena. Abbiamo introiettato quello. Ma perché? Perché prima di tutto abbiamo letto Guevara. Abbiamo letto Guevara, lui muore nel 67, ma la generazione mia era giovanissima, stava dentro le scuole, io stavo al Galilei, qualcuno stava nei licei.
Eravamo diciottenni, ventenni.
Eravamo con la radiolina a sentire, ogni tanto ci passavano ovviamente sulle onde corte, che cosa stava facendo la rivoluzione cubana, come stava vincendo. E quindi c'eravamo talmente appassionati a questo, ma mica ce lo mediavano il Partito Comunista o altri partiti, lo assumevamo in sé questo valore emblematico del risolvere la sofferenza. Beh, Guevara poi l'ha esplicitato nel periodo successivo alla vittoria cubana e ha sacrificato se stesso, è andato in giro per il mondo per dire: ma dovunque c'è qualcuno che si duole, qualcuno che ha una sofferenza così drammatica dovuta alla guerra, all'imperialismo, io ci devo stare da quelle parti. Allora, siccome non c'era il dono dell'ubiquità, ha scelto, nonostante le sue condizioni di salute non stavano per niente a posto, insomma, di sacrificarsi. Lasciamo perdere allora il discorso del sacrificio, lasciamo perdere tutto, però è possibile mai che nei giovani di oggi, ma soprattutto parlo dei giovani compagni, quelli che ci hanno da 40 anni in giù, non si sente staffato, non si sente che laddove c'è qualche popolo oppresso, qualche pezzo delle sue compagini che viene martellato tutti i giorni, viene ucciso tutti i giorni, viene eliminato, gli si costruisce l'olocausto, tu non c'hai una risposta. E questa risposta intanto parte dalla partecipazione de piazza, delle iniziative. Ne poi, mie, non te vanno bene quelle che si fanno, fattele per conto tuo. Se io vi faccio vedere, ce l'ho ovviamente come archivio, che le prime battaglie che abbiamo affrontato come gruppo di lavoratori, che poi prende il nome Comitato Politico dell'Enel, Collettivo Lavoratori e Studenti del Policlinico, noi mica se siamo messi a parlare dell'Enel del Policlinico, sì, l'abbiamo fatto inizialmente, abbiamo dato un quadro del perché noi entravamo in lotta contro la depauperazione e la sopraffazione dentro questi servizi, ma i primi documenti li abbiamo fatti per la Palestina, per il Vietnam e per la Grecia. Noi eravamo giovani, avevamo 23, 25, 27 anni. Con noi hanno convissuto per i 6 anni in cui c'è stata la resistenza importante, poi piano piano anche in clandestinità sono rientrati, c'erano tutti i giovani della nostra età che erano scappati ovviamente dalla dittatura greca per impiantare le basi qua, e noi abbiamo collaborato in questa resistenza. Ma è possibile che non si sente più? Se fa solo del piccolo turismo politico, quando c'è, vedi Chiapas e oggi in qualche modo anche la Rojava. No, questo non può andare. Perché lo devi sentire dentro te stesso prima che te chiappi quello e quell'altro. Qui le occasioni possono essere 100. A Roma ci sono le linee aeree turche, ma che cazzo ci vuole? Te metti con un cartello, fai un sandwich, già fai iniziativa. Vuoi far di più? Pian Sasso spacca le vetrine. Ieri a Venezia i compagni veneti sono andati alle linee aeree, all'aeroporto di Venezia, le linee aeree turche hanno impedito che si facesse i biglietti, hanno fatto un ritardo enorme, voglio dire, eccetera. Ogni iniziativa è buona. Possibile mai che questo non c'è? Possibile che quando uno, un quacervo di forze, ieri mica c'erano le forze, ieri c'erano i curdi che hanno detto ci date una mano, cazzo ci vediamo una mano, e tutti quanti sono messi a lavorare. E perché sono venuti gli studenti medi? E perché sono venuti gli studenti universitari? E perché ne è venuto il movimento di lotta per la casa? E perché sono venuti altri centri sociali? Ma che voto io? Ma che roba mia che i curdi stanno nella Palestina?
Capite bene, io su questo mi incazzo, continuo a dirlo. Non è possibile che noi famo piccole lotte importantissime, grandi lotte importantissime, sono monoculture, non vanno da nessuna parte, non risolvono il problema della contraddizione. Tu dici, ma manca una manifestazione la risolve. Sì, ho capito, manca una manifestazione la risolve. Però se tu non c'hai questo desiderio di ribaltare le cose, non solamente lo stato delle cose presenti davanti al culo tuo, ma in generale, sei poco. Quindi riflettiamoci su questo, io mi incazzo sempre.
Beh, io sottoscrivo ogni parola di Vincenzo, anche quelle che magari non avrei condiviso, proprio perché con questo stato d'animo stava la manifestazione ieri io, e mi sarei aspettato che non solo quelle 2000, proprio per il tema che portava avanti quella giornata di ieri, mi sarei visto i spezzoni incordonati di studenti, di studenti medi, universitari, i collettivi lotta per la casa, i centri sociali, proprio a spezzoni, no a singoli individui che erano presenti così quasi a titolo personale e non a titolo organizzativo. Io penso che questo era che mi aspettavo, pertanto condivido il discorso tuo, va bene così, mandiamo lo stacco musicale e lo dedichiamo anche a questi che ieri non hanno avuto tempo a venire alla manifestazione.
Pronto?
E l'acqua si riempie di schiuma, il cielo di fumi, la chimica lebbra distrugge la vita nei fiumi, uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba, il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva, invece le porta la morte perché è radioattiva.
Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora e sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori, li bacia e non li coglie.
Un giorno il denaro ha scoperto la guerra mondiale, ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta di un nero sudario, e presto la chiave nascosta di nuovi segreti, così copriranno di fango persino i pianeti. Vorranno inquinare le stelle, la guerra tra i soli. I crimini contro la vita li chiamano errori.
Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora e sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori, li bacia e non li coglie. Eppure sfiora le campagne, accarezza sui fianchi le montagne e sconfiglia le donne tra i capelli, corre a gara in volo con gli uccelli.
Eppure il vento soffia ancora.
Allora, pronto? Ci abbiamo una telefonata, dici?
No, proprio due cose così, perché insomma volevo spezzare una lancia dei giovani compagni, perché insomma intanto secondo me è un miracolo che dopo sto scatafascio di questi anni qua, insomma, ci siano ancora compagni che queste cose comunque tentano in qualche modo in questa situazione che è completamente comunque diversa da quella di prima, insomma. Io, quelli che conosco, io quelli che vedo, insomma mi piacciono. Poi un'altra cosa, insomma io direi che al di là delle critiche che se lo fa i giovani compagni, secondo me forse è una maggiore autocritica la dovrebbero fare invece proprio i compagni più anziani, insomma, che sotto certi aspetti insomma hanno le loro problematiche, le proprie cose, e secondo me anche sull'interpretazione magari forse delle volte uno si rapporta troppo alle cose che erano, a quello che era prima, e magari neanche se capiscono, diciamo, certi comportamenti che ci stanno adesso. No, a me delle volte mi chiedo se delle volte, diciamo, certe storie non escono proprio perché delle volte magari anche un certo modo di fare, di pensare, di rapportarsi, diciamo, questo alla fine ti porta, è più un peso che non un, cioè delle volte tocca pure mettere un po' da parte, secondo me, cioè, almeno lascia fare, sta un attimo pure a guardare quello che sta a succedere. Voglio fare un esempio fra tutti, non so, è possibile, che ne so, questo cosiddetto sindacalismo anti, cioè non riesce a fare una cosa comune, non riesce a fare iniziativa insieme, sta sempre a litigare, e questi, diciamo, cioè compagni vecchi, so qui no, ieri, anzi mi pare che su queste cose, diciamo, un passaggio avanti ci provano pure a farlo nei loro modi e nelle loro cose, cioè nel senso che se c'è una autocritica è complessiva, non è che poi si, diciamo, prima era meglio, eravamo meglio che noi di questi da adesso, insomma, ecco, voglio solo di questo. Ciao,
grazie.
Vabbè.
No, ci abbiamo un'altra telefonata che era in attesa, pronto? Pronto, mi senti?
Sì, ti sento. Quando devo parlare?
Vittorio, aspetta allora, adesso ti presento un attimo. Allora, giovedì prossimo Roma, dentro la Camera e fuori a Montecitorio come manifestazione, c'è un'iniziativa intitolata così: secondo incontro, secondo convegno contro la geotermia elettrica speculativa e inquinante. È importante perché è un altro dei momenti per mettere in luce la sopraffazione governativa di quella che chiamiamo energia padrona, e quindi la sollevazione che c'è nelle comunità territoriali, in particolare in Umbria, in particolare nel Lazio, in Toscana, nei confronti di questa ulteriore gettata di speculazione energetica. Ne parliamo con Vittorio Fagioli, che è uno dei compagni impegnato su questo fronte, così ci spiega un attimo e ci indica questo percorso. Vai, Vittorio.
Sì, pronto?
Vai. Sì, vai.
Ok, allora io sono Vittorio Fagioli e sono il portavoce di questa rete nazionale che si chiama Rete Nazionale No Geotermia Elettrica Speculativa e Inquinante, che è una rete che da un paio d'anni si è messa in moto tra le popolazioni e anche gli amministratori di una serie di regioni italiane interessato da un piano di sviluppo della geotermia privatizzato, diciamo, da Berlusconi Scajola nel 2010, che interessa la Toscana, il Lazio, l'Umbria, altre regioni tra cui la Campania. E questo problema della Campania è molto grosso perché nei Campi Flegrei vorrebbero fare due impianti geotermici, e quindi questa manifestazione a Roma di giovedì 5 novembre è una mobilitazione nazionale costituita da un convegno che si svolge all'auletta dei gruppi parlamentari a via di Campomarzio 74 dalle 9:30 fino alle 2, e a mezzogiorno c'è una conferenza stampa in cui abbiamo invitato sia la stampa nazionale che la stampa estera. Questa giornata segue a tre scopi. Il primo scopo è quello di presentare le nostre proposte al governo. Il secondo scopo è che, siccome sull'argomento c'è stata una risoluzione parlamentare del 15 aprile di quest'anno e il governo si è impegnato a fare delle riforme entro la metà di ottobre, andiamo lì per dire che il tempo è scaduto e quindi sollecitiamo il governo a fare queste riforme già indicate dalla Camera dei Deputati, dalle commissioni ambiente e industria della Camera dei Deputati, e che riscuotono alcune di queste proposte, anche alcune nostre richieste del passato. È la seconda mobilitazione nazionale, perché la prima avvenne il 5 marzo del 2014, quando andammo a porre questo problema, che nel disinteresse generale era invece il governo attuale non aveva riformato, e quindi andava avanti questo vecchio piano di Berlusconi e Scajola di privatizzazione selvaggia del settore, anche approfittando di una ignoranza complessiva sollecitata spesso anche dalle grandi associazioni nazionali tipo Legambiente, WWF, Greenpeace eccetera, per cui la geotermia è sempre una cosa buona e quindi va sfruttata in questa rincorsa per le rinnovabili, che ormai sta superando i limiti imposti dagli accordi europei e quindi attratta solo dai grandi incentivi che il governo rilascia. Si tratta di 12 miliardi l'anno prelevati dalle bollette, quindi dalle tasche dei cittadini italiani, per sostenere questa transizione dal petrolio alle energie rinnovabili, ma è totalmente pagata dai cittadini. E questo discorso della geotermia è invece un discorso molto serio, perché non è vero che la geotermia è buona ovunque. Molto dipende da dove si fanno le trivellazioni, dalle caratteristiche anche sismotettoniche dei territori, dalla presenza o meno di faglie, perché i problemi che possono creare queste trivellazioni sono legati a terremoti, sono legati a consumo di acqua e inquinamento delle acque, che è uno dei temi, voglio dire, importantissimi nello sviluppo dell'umanità. Toccare l'acqua è veramente un sacrilegio. E poi i problemi appunto di terremoti, che in molte regioni italiane sono già presenti e così via. Quindi noi andiamo per dire al governo che il tempo è scaduto, andiamo per presentare le nostre proposte e ci auguriamo che la mobilitazione riesca. Ci sono moltissimi cittadini, amministratori che si sono già accreditati, e quindi crediamo che sarà una grossa manifestazione, e poi aspettiamo le risposte del governo.
Bene, grazie Vittorio, mi sembra che sia una tra quelle importanti iniziative che sono in corso, tra le altre ovviamente contro il disfacimento di questo nostro paese attraverso lo Sblocca Italia, che permette di fare tutto e di più. E presumo che tu abbia presente il pericolo rappresentato dal governo Renzi, che oltre a agire nello specifico attraverso la modifica della Costituzione inserita nel capitolo dell'abolizione del Senato, c'è l'abolizione, la modifica del titolo quinto della Costituzione, con l'abolizione dell'articolo 117 e 118 che vieta alle regioni di avere il voce in capitolo nella specificità dell'energia, dell'acqua eccetera eccetera. Mi sembra che è pericoloso.
Sì, questo è un tema, se posso intervenire, questo è un tema molto importante, perché attualmente la legislazione prevede che l'ultima parola, proprio perché il titolo quinto ancora è in vigore, l'ultima parola sui temi dell'energia e quindi dell'allocazione degli impianti è legata alle regioni, ma se passa il titolo quinto è chiaro che tutto dipenderà dallo Stato centrale, quindi si va verso un accentramento dei poteri, e quindi le istanze locali, le istanze dei comuni, le istanze delle regioni eccetera non hanno più voce in capitolo sulle localizzazioni nei loro territori. Questo sarebbe un accentramento. Ci auguriamo che questo referendum o questa proposta non passi, perché anche da questo punto di vista sarebbe un accentramento pericoloso che già lo Sblocca Italia ha messo in luce rispetto a questo governo.
Ciao Vittorio, ci vediamo giovedì.
Va bene, grazie, ciao, ciao, saluti ciao a tutti.
Beh, certo, l'appello è sempre, no? Ecco, pure queste iniziative partano, però poi dovrebbero assumere caratteristiche nazionali. Io una cosa che ciò voglio dire è questo: è vero quello che ci ha detto Peppe, che sono i vecchi non quando si riferiva ai sindacati, però l'appello di Vincenzo io gli ho dato un'altra lettura. La lettura è che a quell'epoca non è che l'hanno fatto coi vecchi, non è che erano i partigiani in prima fila, erano i giovani, lui l'ha detto, erano i figli di, che si hanno sentito questa esigenza e si sono mobilitati su questo. Quello che viene a mancare oggi è proprio questo, un'autonomia d'iniziativa dei giovani che ci scavalla a quelli che hanno una certa età e che magari partecipano ai bordi delle loro manifestazioni guardandole con nostalgia di come eravamo giovani noi.
Sì, però Ettore...
No, non c'era solo un attacco alla cosa, quella necessità, io così gli ho dato Vincenzo.
Sì, sì, ma l'ho dato anch'io, sta lettura, però bisogna precisare secondo me una cosa. La nostra generazione è riuscita a scavallare, come dici tu, anche... diciamo coloro che ci hanno preceduti nelle lotte, nelle iniziative, per una ragione anche semplice: eravamo portatori delle novità, eravamo portatori di un'autonomia politica, però eravamo anche depositari di una memoria storica. Ora qui il problema, scusami un attimo Ettore, non è di criticare i giovani, è di capire che cosa non ha funzionato nella trasmissione di questa memoria storica, una trasmissione critica, una trasmissione critica delle lotte, delle pratiche politiche precedenti che hanno preceduto questa generazione, e di cercare di capire, e di cercare di capire perché non siamo in sintonia. Quello che è stato lo sfarinamento sociale ha prodotto pure uno sfarinamento culturale, ma questo ha riguardato pure una distanza che si è creata pure tra compagni di una generazione e compagni giovani. Bisogna ritrovare il bandolo di una, della matassa, ripartendo anche da un ripensamento storico nel quale coinvolgere le giovani generazioni, e partendo anche dalla capacità nostra di metterci in sintonia con tutte le novità dei quali i giovani sono portatori.
Ci abbiamo una telefonata che sicuramente è caduta, io mi auguro che riprende, che possa ritelefonare. Sicuramente era una telefonata di una lotta che si sta svolgendo in questo momento. Ecco, vedo se riprendo la telefonata.
Pronto? Ecco, te li metto subito.
Allora, la telefonata l'abbiamo ripresa. Pronto? Sono lavoratrici
sì,
del Canile di Roma, ci danno notizie di che cosa?
Ciao a tutte e tutti, appunto sono una lavoratrice dei Canili Comunali di Roma. Noi questa mattina siamo qui in Lungotevere Dante 500 in uno dei canili messi a bando dal Comune di Roma, vinto da una società privata di Bari, Talema Pia SRL. Quindi noi stamattina ci siamo messi dentro per tutelare i nostri posti di lavoro e gli animali, perché questa società ha vinto a ribasso un bando ridicolo e mafioso, addirittura a ribasso del 9%. Stamattina sarebbe tentato, secondo il Comune di Roma, le folli politiche di Marino e di Stella Marino, assessore, a gestire uno dei canili comunali. Va da sé, canile comunale gestito da un privato. È una cosa che non si può assolutamente accettare. Quindi noi ci siamo messi dentro e non li abbiamo fatti entrare. La risposta del Comune chiaramente è quella di aver chiamato le guardie che stanno qui fuori, perché il Comune vuole entrare e formalizzare l'entrata di questa società privata, ripeto, che ha vinto a un ribasso del 9% un bando mafioso che sta continuando ad andare avanti per le privatizzazioni dei canili comunali. Questo comporta il licenziamento di praticamente i lavoratori che stanno qui dentro, di una società, di un'associazione che si chiamava Impronta, ma anche il futuro licenziamento degli altri lavoratori che fanno parte dei canili comunali, come io faccio parte della Muratella, per l'associazione
CCP, che siamo entrati pure in cassa integrazione.
Pronto?
Dovevate portare anche i cani dentro l'occupazione.
Ci sono, i nostri animali sono con noi, non li lasciamo mai. Siamo qua per difendere il loro benessere, la loro tutela.
Bene, ripeti il posto per chi vi vuole raggiungere.
Allora, siamo in zona Ponte Marconi, Lungotevere Dante 500, e il canile comunale ex cinodromo.
Bene, allora a tutti gli ascoltatori che vogliono partecipare a dar sostegno, di recarsi a Lungotevere e sostenere la lotta dei cani e delle persone, insomma, perché da sopravvivenza
sia delle persone per il reddito e sia per i cani per la qualità del mantenimento della loro salute. Ti ringraziamo e ciao.
Grazie a tutte e tutti.
Bene, a noi diciamo ormai senza mettere uno stacco musicale, con questa telefonata staccamo e vogliamo dire due cose solo al volo, insomma, per questi 10 minuti che ci rimangono, no? Di dare una valutazione a questa manovra finanziaria, loro la chiamano di stabilità, no?
Ma diciamo, Ettore, che più una valutazione, facciamo una presentazione che poi trasferiamo alla prossima puntata per degli approfondimenti.
Certo, solo cosa fa questa manovra economica che da domani comincia la discussione nelle aule? No, anche se tutti quanti la conoscono per i Twitter e non per i documenti, perché manco i parlamentari sono riusciti a avere i documenti, ma hanno letto i Twitter, perché ormai se non c'è Twitter non sei fuori, e nei Twitter non si può spiegare molto più di tanto, perché deve adoperare 100 caratteri, con 100 caratteri puoi dire poche cose, sia di commento, sia di dissenso e sia di assenso. Questo propone come primo punto propaganda elettorale vera e propria, cioè tant'è vero Berlusconi dice ma così non si può fare, tu mi hai copiato il programma elettorale mio, e quell'altro gli risponde sì è vero, però io le faccio le cose, tu le dicevi soltanto, insomma, per farti capire il livello della politica che è fatta, e sarà fatta così anche per Comune di Roma, no? Me lo immagino da qui in avanti come cercheranno di fare il modello Verdini in Parlamento, lo faranno anche nel Comune di Roma, e si è visto come hanno dimesso Marino, no? Raccogliendo tutti i residui bellici che si possono fare per arrivare al numero di delegittimare il sindaco, che si era delegittimato per conto suo, però dagli la possibilità di difendersi, neanche quella. Bene, questa finanziaria pone, e poi con voi una valutazione, io avete una finanziaria di classe vera e propria, una finanziaria che ridistribuisce la ricchezza, ma la ridistribuisce solo sui ricchi. Come primo punto mette questa operazione dell'IMU, che non si paga più l'IMU della prima casa, poi ha fatto finta di rifardirsi, ma là i castelli e le ville la pagheranno. È una cazzata questa qua di castelli e delle ville, perché oggi un attico a piazza Navona o a piazza di Spagna
o ai Parioli
oppure, non lo pagherà,
oppure a San Babila,
hai capito, oppure in altri quartieri nazionali,
i quartieri bene delle varie città italiane,
ma pure che stanno nella diciamo semiperiferia romana, no? Che ci vivono in appartamenti dei 200 metri quadri, che hanno la piscina in terrazzo magari, questi verranno esentasi non pagheranno l'IMU, no? E guadagneranno dei belli soldarelli. Questa somma per questa categoria di persone, che non sono solo una minoranza come le ville e i castelli, incidono nella manovra, che è di 4 miliardi e mezzo il costo, per 2 miliardi. L'altro se le distribuisce il popolino, no? Quello che c'è poi guadagnerà le 100 euro, le 150 euro che non pagherà l'IMU della prima casa. Ed è già una distribuzione ricchezza, no? Dai poveri verso i ricchi, perché poi quei disgraziati che stanno senza casa o vivono in affitto non hanno nessun utile, e questo lui la passa come defiscalizzazione. L'altro punto che lui dice: investo 16 miliardi di euro, perché tutta la manovra è fatta a debito, intendiamoci, non è che è fatta a copertura. 16 miliardi di euro, e le investe dove? A non far scattare l'aumento che dovrebbe scattare dell'IVA e dell'accise, no? Come fa a essere un investimento al fatto che tu hai messo una toppa a dei vincoli che ti eri data tu con le altre finanziarie. Pertanto un investimento di 16 miliardi in perdita, insomma, voglio dire, che va così. Dà un messaggio bello, preciso, a chi il lavoro nero lo pratica in tutti i modi, no? La questione del contante 3.000 euro, no? Che non solo dà un messaggio all'incentivo dell'evasione fiscale più diffusa possibile, ma è coerente anche con quel punto della manovra che estende, rinnova e aumenta le sale giochi, le sale bingo, no? Le scommesse, perché con l'alzamento a 3.000 euro, prima se tu vincevi giocando oltre i 1.000 euro non ti pagavano, dovevi dare un numero di conto corrente bancario, altrimenti i soldi non le potevi prendere. A questo punto ha allargato la possibilità della ludopatia, puoi giocare tanto fino a 3.000 euro le vinci delle incassi senza che nessuno lo viene a sapere. Insomma, c'è tutta questa storia. Dove guarda questo personaggio quando fa le manovre economiche? Non ha messo una lira, per esempio, per coprire questi, diciamo, l'esodati, ma non solo quelli istituzionali, quelli garantiti, quelli riconosciuti, perché oggi abbiamo centinaia di migliaia di persone che a 60 anni hanno perso il lavoro e avrebbero avuto i requisiti da andare in pensione e adesso devono aspettare a prendere la pensione a 67 anni, no? Senza lavoro e senza pensione. Beh, no, su sta cosa non ci ha messo niente, ha messo questa illusione ottica del part-time. Però se gli conviene al padrone, non se gli conviene al lavoratore, perché deve essere d'accordo il datore di lavoro. Pertanto questo estrabico guarda in una sola direzione, cioè ha inserito dentro questa manovra l'ennesima defiscalizzazione contributiva per i lavori a tutele crescenti, no? Che loro dicono stabilizzazione di lavoro, ma la precarizzazione diffusa, di massa. E gli ha dato anche ulteriori incentivi, l'ha messo un po' di meno di quello che c'erano prima. Prima erano mediamente 8.600 euro l'anno, adesso saranno 5.000, però incentiva sempre la decontribuzione. Questo che significa? Significa che l'INPS fra poco dovrà portare i libri in tribunale, perché se i contributi non arrivano perché lui le leva, crea su sta cosa. Noi di questo avremmo voluto parlarne con Maurizio Donato, che si è ammalato, lo salutiamo l'ennesima volta, poi ci riserviamo di ritornarci. Insomma, la manovra economica in grossi schemi è questo, perciò risorse che dal basso vanno verso l'alto e che aumenta il debito pubblico per alcuni miliardi. Per di più ha sbloccato il patto di stabilità per i comuni, che quelli pure diventeranno debito in prospettiva. Cioè qui, se non si fanno le cose, non considerando, e su questo sta creando un malumore che probabilmente si manifesterà con manifestazione e sciopero a partire dal 13 con i COBAS che sciopero con la scuola, poi il 20 c'è l'USB che si fa lo sciopero del pubblico impiego, poi CGL e CISL UIL senza sciopero, perché loro ormai hanno superato pure la fase della lotta proprio classica dei sindacati, che è lo sciopero. Faranno una manifestazione di sabato il 28, e il fatto che hanno dato l'elemosina 4 euro e mezzo di aumento mensile per il rinnovo contrattuale dei dipendenti pubblici. Mediamente viene questa somma qua, no? Perché se sono 7-8 euro lorde, saranno 4 euro pulite, insomma, nella busta paga. Insomma, voglio dire, questa è l'operazione di questo personaggio, e tutti parlano di questo tema, ma ne parlano in un modo così quasi adulcorato, che è una finanziaria innovatora, è una finanziaria che incentiva l'ottimismo. No, c'è la felicità, il modello Expo, eccolo qua, è arrivato, niente sordi e tanto lavoro gratis. Cioè, che cazzo volete di più? Volete lavorare? Ve lo faccio lavorare a gratis o pagati poco, e non ve lamentate perché potrebbe andare peggio. Insomma, questo è lo schema da finanziaria. Le reazioni le vorrei vedere più anche a livello spontaneo dei lavoratori, dei cittadini. Dovrebbero cominciare a capire questa cosa, perché non è che c'è da aspettare chissà che cosa per cominciare a dire: oh, ma dove cazzo stiamo arrivando? Cioè, un personaggio non riconosciuto, non eletto da nessuno, ricordiamoci, anzi, sta in un Parlamento che è stato delegittimato dalla Corte Costituzionale. Io penso che ce ne sta tanto per poter cominciare a sentire pure il punto di vista della gente. Adesso, se ci avete da aggiungere
sì,
qualcosa.
No, io intanto voglio dire, non è vero che non ci si sta già mobilitando, perché il 29 e il 30 ci sono stati una intera giornata di mobilitazione della lavoratori della logistica. In parecchie situazioni d'Italia, almeno una ventina, compresa Roma, si sono bloccate gli ingressi delle attività di queste ditte, che sapete bene sfruttano fino in fondo per lo più personale migrante, che non è scemo ovviamente, ci sono tra loro tra l'altro tante intelligenze, comprese tanti laureati che sono dovuti scappare via da quei posti. È stata una giornata molto molto importante, con belle manifestazioni, io ricordo moltissimo quella di Bologna, e quindi è un grosso risultato, perché ormai questo polo è uno dei poli centrali della società capitalistica, insomma, in virtù del fatto che e nella grande distribuzione e nella manifattura nessuno vuole fare più il magazzino, cioè l'hanno abolito i magazzini, per cui vediamo che si lavora solo in logistica, cioè in grossi casermoni messi alle periferie delle città, in mezzo alle campagne, insomma, eccetera, vicino alle autostrade, dove c'è un continuo carico e scarico, e dove ci sono queste
le vendite online ormai vengono gestite dai magazzini, insomma,
e ci sono questi migliaia di tir che tutti i giorni vanno su e giù, che provocano tutti quegli incidenti che provocano, e quindi creano sicuramente un disservizio. Ma si sta movimentando, tu l'hai detto, ovviamente lo sciopero della scuola il 13 di novembre, che è contro una delle leggi fondamentali.
Ma mi scordavo, il 10 ci stanno pure i pensionati che si mobilitano, sì, per i propri diritti.
Sì, sì, ma sono
i pensionati del comune.
A noi ci interessano soprattutto gli scioperi, perché gli scioperi danno il segno di una rottura. Ancora gli scioperi sono fatti contro, tra virgolette, la produzione o contro il governo. Non si vuole arrivare a costruire un'ipotesi di sciopero generale, ma ci arriveremo piano piano da questo punto di vista. Purtroppo volevamo farlo forte forte, ci arriveremo piano piano. Dentro questo quadrante c'è un aggravamento, tu hai citato alcuni pezzi che sono quelli fondamentali, c'è il taglio della sanità. Qui già paghiamo delle prestazioni ticket paurose, già un sacco di gente è diventata statistica che non si va più a curare perché non c'ha i soldi, quindi si ammala, voglio dire, oltre il dovuto. Immaginatevi con questi tagli cosa significa, e già se ne discute, perché qualcuno dice: ma allora siamo entrati dentro la sanità privata. E beh, che te ne sei accorto? Già ci siamo dentro la sanità privata. Immagina quest'altra porcheria che hanno fatto e di cui si vantano: hanno privatizzato le Poste. Hanno venduto oltre il 40% per ricavare 6 miliardi. Sapete dove vanno a finire 6 miliardi? Vanno a finire dentro la contabilità generale. Ma 2.000 miliardi è il buco del bilancio. 6 miliardi che gli fanno? Manco un prurito, manco una punturina di Vespa, voglio dire, a sto punto. Eppure hanno privatizzato le Poste, dandoli
a coloro i quali se le succhieranno completamente dall'interno.
E poi arriveranno i francesi e se
no, ma ai lavoratori, noi ci abbiamo già il quadro, i lavoratori si stanno mobilitando, arriveranno allo sciopero nel mese di dicembre, stanno andando in giro anche dove non ci sono, parlo sempre dei lavoratori del sindacalismo di base per andare a toccare quelle zone, dico ma ve svegliate, ma che cazzo state a fare, lavoratori, ma capito che te fanno, hanno abolito già 15.000 sportelli, per esempio a Ischia non c'è, la posta non arriva più, devi andare a prendere a Pozzuoli, capito do cazzo siamo arrivati, quindi a loro gli interessa acchiappare le poste, perché se vanno a acchiappare il banco posta, chiaramente no, quella è la cosa più importante, perché il banco posta porta a casa qualcosa come 23-27 miliardi anni ovviamente, quindi capite bene che capitale da parte del risparmio autogestito o delle persone eccetera eccetera. Ma poi la porcheria dell'incasso del canone TV dentro la bolletta elettrica, che ve ne pare, qui ce n'è di tutto e di più per incassarsi dappertutto, faremo ovviamente la causa principale, faremo una spending, sì, una class action per tutti, ma non se ne può proprio più, voglio dire, ma tu fasi, vuoi far furbetto del quartierino, poiché sai che il 30% non lo paga il canone perché non lo dovrebbe proprio pagare per tutta la merdaccia che ci fanno vedere, adesso me lo infili dentro la bolletta, che per poterlo contestare mi tocca pagare 2.000 euro l'avvocato per un pagare 100 euro. Ma dai, su.
No, ma poi mi viene da ridere che devono.
E ci sono molte zone d'Italia che non arriva neanche il segnale da Rai, che devono mettere a crocchi speciali per poter intercettare il digitale terrestre. Molti paesi piccoletti, ma diffusi sul territorio nazionale.
Vabbè, ma tanto poi, per esempio, vedi l'ipocrisia di sto governo, no? Insomma, poi uno dice sempre, ma non ve va bene mai nulla.
No, scusa, per finire, poi sì. Scusa, perché io non ho detto tutto, ho detto le cose che proprio. Ci sono pure la questione che devi pagare alcune prestazioni di ricerca, non so più convenzionate,
certo.
Cioè te li devi pagare di tasca propria. Chi se fa l'esame periodicamente come me e Vincenzo da prostata e del colesterolo, ciò dobbiamo pagare.
Il colesterolo costa, sì, no, ma il problema è questo. Tra l'altro sulla sanità, si parla di tagli ai regioni, sulla sanità è 1,5 miliardi, cioè non è una sciocchezza. Quindi immaginiamo che quali ticket dovranno essere, diciamo, infornati. Ma il criterio di sto governo... questa, diciamo, maniera di presentarsi ipocritamente già sta nelle parole, no? Questi da un po' di tempo, una volta era la legge finanziaria, che tu capivi subito, pure quello più sprovveduto capiva finanziaria, dice ci sono di mezzo i soldi, no? Ci sono di mezzo questioni economiche, soldi che lo Stato dovrà distribuire in un modo o in un altro, organizzare così o cos'ha. Poi l'hanno chiamata la legge di stabilità. Stabilità poi, sta stabilità per chi, per che cosa? Questo non si è mai capito. Ma Ettore diceva bene, questa è una stabilità, se andiamo a vedere l'elenco, pensioni, mutasi, sgravi, rapiras, assunzioni agevolate, contante a 3.000 euro, canone RAE, ricordava Vincenzo, sono tutta una serie di misure che vanno nella direzione dei più abbienti e delle imprese. I poveracci lo prenderanno nel culo, scusate, diciamo,
lo dicono così.
Lo prenderanno in quel posto per una ragione semplicissima, perché non ricaveranno nulla o qualche quisquiglia dall'eliminazione dell'IMU TASI. Ma sull'IMU TASI Ettore lo accennava, io faccio una cifra, qui c'è gente che risparmierà, gente abbiente, ricca, che risparmierà 3, 4, 5, 10.000, 20.000 euro su questa questione. Cioè qui c'è una, veramente la possiamo dire così in termini economici, c'è una trasmigrazione di ricchezza ancora una volta verso i ceti più abbienti e un depauperamento per i ceti meno abbienti, che si troveranno poi, siccome sta manovra, Ettore, è stata fatta, come ricordavi tu, a debito, viene procrastinata la questione dell'aumento delle cose, delle accise e dell'IVA, perché questo può darsi che quest'altro anno te troverai in questa condizione di doverla mettere, perché stiamo in una manovra di tipo in debito. Quindi ci sono tutta una serie di misure che vanno in una determinata direzione. Questa qui è una manovra, adesso senza usare categorie del passato che qualcuno ritiene un po' desueta, è una manovra di classe. cioè che va verso determinati ceti e va contro altri ceti che sono i ceti popolari. Poi su sta questione del canone Rai, Vinci, a me mi viene anche da ride, perché cioè questi che dovranno fare, cioè qualcuno dirà ma io la televisione non ce l'ho, no? Oppure non mi arriva il segnale, come ricordava Ettore, che fanno? Sguinzagliano una serie di ispettori a controllare casa per casa chi c'ha.
E dai, la luce, cioè, perché non paghi non la bolletta.
Non ci si fida più, ovviamente, ma questo è più che ovvio, perché dei cittadini, ma sono i cittadini che non si fidano più, diciamo, di questo Stato. Te dai una bolletta, voglio vedere se sta cosa è una cosa legittima, Ettore. Perché io ho fatto un contratto, ognuno di noi ha fatto un contratto con l'ACEA, l'Enel, diciamo l'erogatore, diciamo, di energia, è un contratto a parte. Tu mi ci carichi sopra un'altra cosa, non so se sta cosa c'ha i caratteri della legittimità.
Ma sei pieno di
quello che a me mi mette paura, Ettore, che se questo l'abbiamo ricordato anche in precedenti puntate, ormai i pareri della Corte Costituzionale non si riferiscono più alla legittimità delle leggi, ma si stanno riferendo alla legittimità dei bilanci. Questo è successo con la famosa integrazione delle sue pensioni. Se vengono sollevate questioni di questo tipo davanti alla Corte Costituzionale, io tremo al pensiero che ancora una volta, tenendo conto di queste questioni del bilancio, se tirano fuori aborti, diciamo, di giudizi che non stanno né in piedi né in cielo né in terra. Cioè, su questa questione, Ettore, però, sulla legge finanziaria, magari coadiuati da Maurizio, che oggi, che saluto anch'io, oggi sta poco bene, magari alle prossime puntate torniamoci, perché vanno approfonditi una serie di punti che noi qui abbiamo ricordato così per accenni, ma pure tutta sta questione del part time, degli esodati, dell'opzione donna, sulla questione delle pensioni, è una questione sulla quale dobbiamo tornare, così come questa qua dei terreni agricoli, degli imbullonati, i sgravi IRAP e IRES, cioè dovranno dire qualcosa, a chi portano questi benefici, ecco.
Va bene, noi a questo punto abbiamo anche superato l'orario, diciamo, chiudiamo qui la trasmissione dopo tutti questi disastri che abbiamo raccontato al fronte internazionale di guerra, il fronte di guerra interna che stiamo subendo. Dobbiamo fare l'appello, se va avanza qualche sordo, a sottoscrivere per Radio Onda Rossa. Vedete un po', guardate nel fondo della tasca qualche centesimo per poter continuare a trasmettere questa radio, dato che ci finanziano, chi ci ascolta. E famo appello agli ultimi spiccioli rimasti dei nostri ascoltatori a dedicarli alla radio, e vi do il numero di conto corrente, che è il 61 80 40 01, intestato a Radio Onda Rossa, via dei Volsci 56 00 185 Roma, oppure attraverso il sito www.ondarossa.info. oltre a riascoltare le trasmissioni registrate, c'è la possibilità, cliccando su Sostieni la Radio, sottoscrive con questa sottoscrivere in forma elettronica. Perciò dammi appuntamento a domenica prossima e vediamo il mondo come gira.
Di stasera ancora ricordi a Rarata,
e questa sera tutti quanti a ascoltare in diretta i risultati elettorali dalla Turchia, Rarata, che sta nella zona di Villaggio Globale.
Carta che bevono nuovi pensieri e fragili miti creati dal mondo di ieri, disperdono giovani forze sottratte al domani, lasciando distorte le menti e vuote le mani. Consumi la vita sprecando il tuo tempo prezioso, raggeli la mente in un vano e assoluto riposo, trascorri le ore studiando le pose già viste, su scala schermi elettronici oppure su false riviste. E tieni le orecchie tappate agli inviti del suolo. E questa è una polvere grigia che cade sugli occhi dei figli dell'uomo. Deciso a sfuggire il tuo tempo che soffia e ribolle. Non abile a prendere il passo di un mondo che corre. Coraggio è soltanto una strana parola lontana. Tu cerchi rifugio in un pezzo di canapa indiana.